Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
10 per 10, tutti per Diego, il mondo intero saluta il più grande di tutti i tempi. E il Diez per eccellenza ci dà anche la possibilità oggi di interrogarci, di parlare appunto di questo numero magico, il 10, quello sulla schiena di Maradona, di tanti altri grandi campioni. Buonasera a tutti, un saluto da Alberto Mauro.
Buonasera, ben ritrovati. Numero magico, numero che tutti vogliono, vorrebbero, avrebbero voluto indossare, numero che però è solo di pochi e di solito dei grandi barra grandissimi.
Pochi eletti.
È raro vedere il numero 10 sulle spalle di qualche giocatore che non è un campione, che non ha fatto la differenza, che non è una leggenda o che non lo diventerà. Il più grande numero 10 di tutti i tempi probabilmente se n'è andato, ma ce ne sono tanti altri. Oggi, in omaggio proprio a Diego Armando Maradona, faremo una carrellata di tutti i numeri 10, partendo da quelli delle altre squadre, e poi ci concentreremo su quelli della Juventus, perché insomma ce ne sono stati tanti nella storia, ma ce ne sono stati tantissimi anche nella storia della Juventus.
Albi, una notizia scioccante ieri nel pomeriggio. Abbastanza. Cosa hai pensato subito quando hai appreso questa terribile notizia?
Intanto un pochino ce lo si aspettava, no? Da un certo punto di vista, perché insomma al di là
dopo l'ultimo malore,
esatto, soprattutto
grave.
Dopo l'ultimo malore, dopo quell'operazione, esatto, di solito poi quando in quelle situazioni, in quelle condizioni, poi si inizia a frequentare gli ospedali, non è un buon segno. Il suo 60° compleanno, abbiamo visto anche le immagini, no? del giro di campo, era un Maradona già un pochino lontano, assente. Si vedevano, certo, i segni di alcune problematiche su di lui, sul suo fisico. Però,
di una vita anche forse vissuta
anche
quasi sempre al massimo.
Esatto,
no?
Però dall'oggi al domani via così ha fatto male un pochino a tutti. In Argentina abbiamo visto che c'è stata praticamente una sommossa popolare. È stato credo l'evento dell'anno, se non del decennio, se non addirittura forse degli ultimi 20 anni. E anche qua in Italia, insomma, è una notizia che ha sconquassato...
Tutto,
la grandezza di Maradona è che
anche il mondo extrasportivo,
non solo il calcio, cosa che è normale che sia, ma tutto il mondo, gente che non capisce nulla di calcio, gente che non si informa di calcio, che ieri fa: ma è morto Maradona. Cioè, le prime pagine di tutti i quotidiani, non solo quelli sportivi come d'obbligo, ma tutte le prime pagine anche dei giornali non sportivi. Questa è la grandezza di un uomo che al calcio ha dato tantissimo, che ha vissuto una vita, come la possiamo definire?
Complicata,
sublime in campo, devastante fuori. Nonostante questo, a detta di molti, non tutti, ma di molti, è stato il più grande giocatore del calcio.
Io sono d'accordo con questa considerazione. Grande perché sapeva essere grande, nonostante insomma queste anche problematiche che solitamente extracampo di solito insomma non favoriscono, anzi penalizzano gli atleti. Grande anche perché ha saputo con col suo atletismo, che non è certo quello, certo, di CR7 ad esempio, essere il migliore, essere il più grande, essere decisivo. E probabilmente è l'unico caso, o forse l'unico, in grado di essere individualista in uno sport di squadra. Questo è stato detto anche nel corso di queste ore. Si sta parlando ovviamente tantissimo di Diego Armando Maradona, pochi sono stati decisivi in questo modo con le rispettive squadre. Lui l'ha fatto in maniera straordinaria con l'Argentina,
esatto,
e con il Napoli.
Pochi sono riusciti a essere così decisivi con la squadra di club, con la nazionale. Lui ha fatto vincere, cioè è grazie a lui che il Napoli ha vinto quei due scudetti consecutivi. Stiamo vedendo anche per chi ci sta guardando.
Grazie a calcionews24.com,
esatto,
e ad Immagini
d'archivio
in regia
molto belle in cui si vede il Maradona che fu, no? Il ragazzo scanzonato prima, il grande campione poi, e il campione osannato, il dio in cielo.
Che belle queste immagini per gli amici dell'audiovisione. Noi siamo una radio, ma
esatto,
siamo anche in streaming,
esatto,
quindi vi invitiamo magari anche a vederci in questa puntata in particolar modo,
esatto,
visto queste belle immagini che vengono trasmesse proprio mentre parliamo di Diego Armando,
esatto,
Maradona, ma non solo di lui.
Esatto, uno dei pochi che è riuscito a fare la differenza in una maniera incredibile, col club, con la nazionale e in generale con la sua vita, con la sua carriera. Cioè Maradona è uno di quei grandissimi campioni di cui si parlerà ancora per tanto tempo e di cui credo che ieri molti abbiano già iniziato a sentire la mancanza, nonostante tifosi di squadre avversarie, nonostante magari mentre giocava, sì, l'hai potuto apprezzare, ma non eri un suo grandissimo fan. Però secondo me adesso la mancanza di uno del genere lo puoi sentire, al netto poi di tutte le problematiche, di tutta quel che è successo fuori dal campo, che però fa parte del personaggio. Maradona è
genio,
grande così anche
e stregolatezza.
Esatto.
E forse non ci sarebbe stato tutto questo genio, se, no?
Se no, non c'è stata
quella sregolatezza.
È proprio l'uomo anche degli opposti, no? Genio e sregolatezza, tocchi magici in campo e poi nottate all'alba a fare chissà cosa, o meglio lo sappiamo ma evitiamo di dirlo.
Una vita fatta di eccessi, che
tanti
evidentemente
eccessi, tanti figli, tanti amori,
autodistrutto, no? Questa
esatto.
vita purtroppo.
Sì, però nonostante l'abbia intaccato nel fisico, e il suo genio calcistico è rimasto quasi intatto, perché era così forte, così incredibile, che nonostante tutto nulla ha potuto togliere il vizio, l'alcol, la droga e tutto il resto a quel genio calcistico che secondo me nasce una volta ogni 500, 1000 anni.
Ci sarà, diciamo, un altro Maradona?
Non lo so, al momento no, al momento è quello. E adesso non c'è più, quindi diventa veramente complicato anche andare a pensare a un eventuale erede di Maradona, perché era così alto rispetto a tutto il resto che uno così difficilmente ci sarà.
Dotato di una magia tra i piedi e nella testa, arrivava prima di tutti gli altri e faceva, attraverso delle giocate straordinarie, un lavoro che in pochi davvero capivano, se non poi quando si concretizzava quel lavoro in mezzo al campo, la punizione, il sinistro magico, la punizione divina contro la Juventus, un po' esatto. L'esempio, no? Di questa alterazione della fisica. Ne abbiamo parlato ieri con Stefano Tacconi, che sulla punizione ha detto, ovviamente ha precisato di averne messi 6 in barriera. Dopo il tocco di Pecci si aspettava la bomba di Renica dalla distanza, invece Maradona l'ha chiesta lì sul mancino. E lui ci dice, nella giornata di ieri, aver subito gol da Maradona è stato un onore.
È una di quelle entrato nella storia, suo malgrado, però è entrata nella storia.
Esatto, e poi lui, senti che dice, credo che sia stata la morte voluta da lui. Da oggi in poi lo ricorderemo per tutta la vita. Quando uno muore a 100 anni non lo ricorda nessuno. Lui ha vissuto una vita particolare, sicuramente voleva questa fine, no? Un po' come tutti i miti viventi, le leggende viventi, ecco, adesso si sublima ancora di più questo mito e questa leggenda con un Maradona che ricorderemo e avremo il piacere di aver visto, chi dal vivo, chi attraverso queste giocate, per tutta la vita. Sì, noi amanti del calcio, noi che amiamo questo
sai
sport,
forse,
al di là dei colori.
Sì, esatto, perché se sei un amante del calcio sei un amante di Maradona, poi puoi essere non suo fan come dicevo prima.
Poi diventa il tuo più acerrimo nemico, perché è giocatore straordinario, però lo apprezzi.
Esatto,
non poi l'odio e l'amore, sai che spesso no, sono lo stesso sentimento declinato da una parte e dall'altra, ovviamente dell'emotività che fa dello sport ovviamente il grande valore aggiunto. Di Maradona parliamo questa sera confrontando il suo numero 10, ma non facciamo, ecco, non diamo pagelle, non diamo voti, ci divertiamo solo ad andare indietro nel tempo e a confrontare gli altri grandi numeri 10 della storia del calcio e della Juventus. Lo faremo anche con un esperto, Marcello Gagliani Caputo, scrittore che ci ha fatto un libro. Noi abbiamo già sentito appunto Marcello Gagliani Caputo per quanto riguarda
il
libro
10.
Sui 10 della Juventus. Ecco, partiamo, io ne ho selezionati 10
non male.
Ovviamente prima di tutti e prima di tutto il numero 10 per eccellenza, Diego Armando Maradona, ovviamente lo celebriamo oggi, cerchiamo anche di andare un po' oltre il mito del Pibe de Oro, eroe del Mondiale 86 che vince praticamente da solo. Ricordi quei due gol strepitosi un po' per tutto, no? Prima la mano che manda in porta, nella porta dell'Inghilterra, quel gol che fu contestatissimo, e poi dal cerchio del centrocampo. Che succede?
Niente.
Cose di
il computer,
cose di informatica, fai piano che sennò lo spacchi.
Esatto,
Albi,
esatto.
E poi quelle, un po' come appunto, no, avvenne in quell'occasione, Maradona, se consideriamo la sua vita, no, fa qualcosa e poi fa qualcosa di straordinario in grado di coprire tutto quello prima, perché
sì,
quel gol lì che parte dal centrocampo e arriva fino in porta superando insomma innumerevoli avversari.
6 o 7 forse, compreso il portiere avversario Shilton.
Esatto, e i tocchi che ricordiamo bene, insomma, sono in grado anche di andare a così togliere togliere quella macchia di quel gol, considerando il tocco di mano.
Ma posso dirti, sì, ma sai, secondo me quel gol, se lui forse avesse dovuto scegliere un gol per sintetizzare se stesso, secondo me avrebbe scelto quello. Perché c'è un po' tutto di Maradona.
Il gol del secolo, no?
C'è il gol beffardo, il tempismo, l'approfittare del momento. Cioè, secondo me, quello è il gol che forse descrive meglio Maradona tra tutti. Ne ha fatti tantissimi, tantissimi belli. Però quello, secondo me, è il gol per il quale sarà ricordato per sempre. Ieri sulle prime pagine dei quotidiani britannici c'era solo quella foto di lui, così, con la mano sì, e la palla anticipato il portiere di quei 2 centimetri che però hanno fatto la differenza. Quello era Maradona, no? Anche la sua leggiadria in campo, il suo modo di ragionare e intendere il calcio come uno sport, come un piacere. Ecco, lui intendeva il calcio come un piacere. A lui piaceva giocare a calcio, lo faceva sempre, comunque lo andava a fare sui campetti sterrati di Acerra per raccogliere, sì, fondi per un bambino. Lo faceva, a lui piaceva proprio il calcio, la palla, toccare la palla, palleggiare, si fermava a provare le punizioni, a tirare con i portieri di riserva anche dopo la fine dell'allenamento, perché era innamorato del pallone. E quello è un gol che unisce un po' tutto, la furbizia.
In 11 secondi, 5 avversari superati, 6 dribbling, 68 metri
esatto,
coperti, palla al piede dal più grande giocatore di tutti i tempi. Allora, poi l'altro giocatore che vive questo dualismo eterno con Maradona, mm-hmm, è Pelé, quindi il secondo, come Dieguito, Orei, un'autentica icona del calcio. Pelé, che però col calcio europeo non si confrontò.
Quello, secondo me, è il suo, tra virgolette, limite, perché se parli un brasiliano di limiti di Pelé ti viene a prendere a casa. Però per noi,
pensavo a calci.
Anche a calci, a casa. Noi che viviamo qua, Pelé, secondo tutti noi, credo, è leggermente al di sotto di Maradona per il fatto che non si è confrontato con il calcio italiano e europeo, non l'abbiamo visto con i nostri occhi, non è venuto a giocare contro la Juve, a vincere uno scudetto a Napoli, e per tutti quei motivi, secondo me, il sentore comune è che Maradona sia leggermente un passo sopra a Pelé, nonostante forse di gol e di titoli, forse
sì,
Pelé.
Beh, di titoli non lo so, perché
non lo so, però col Brasile, pensavo ai titoli in generale, non lo so, quello è da vedere, però secondo me a livello di gol e incidenza forse è un gradino sopra Pelé. Però
si dice di Pelé, no, in grado di sfondare quota 1000 tra tutte le partite, però si tratta di un calcio,
esatto,
un calcio differente.
Chiaramente, certo.
Allora, l'altro numero 10, e qui insomma entriamo fortemente nell'habitat a tinte bianconere, è Michel Leroy Platini. Calciatore francese del XX secolo, nominato dalla rivista France Football. Tra l'altro, senti questa cosa che è straordinaria. Mm-hmm. Io ringrazio davvero moltissimo il nostro ascoltatore Carlo Alberto da Napoli,
sì,
che ha fatto una proposta qui proprio in diretta attraverso la nostra messaggistica, che insomma mi sento di sposare e anche di promuovere. Visto che quest'anno, per ovvi motivi che conosciamo bene, emergenza sanitaria,
certo,
il pallone d'oro di France Football non verrà assegnato, mm-hmm, e visto che è un giocatore straordinario, il più grande giocatore di tutti i tempi, non ha avuto la possibilità di vincerlo per delle regole che stavano portando il calcio a globalizzarsi, a mondializzarsi, come abbiamo detto anche ieri con Paolo Tomaselli, perché non darlo a lui quest'anno il pallone d'oro, che non lo ha vinto per delle regole assurde?
Potrebbe meritarlo molto più di tanti altri.
Honoris causa, pallone d'oro a Maradona, 2020.
Adesso è il momento di rendere tributo a quello che è stato Maradona. C'è anche il San Paolo che sarà rinominato,
che
Diego,
si chiamerà
Armando
Diego Armando Maradona.
Giusto, giustissimo.
Seguiremo le gare del Napoli in casa al Maradona.
Quindi, al Maradona Stadium, che non è male. E il pallone d'oro, sono d'accordo. Mi associo,
bene.
Se devo firmare, firmo la petizione, ma secondo me potrebbe essere anche un bel segnale da parte delle istituzioni del calcio, che molto spesso sono poco comprensibili da parte dell'uomo comune, no? Ecco, questo sarebbe un bel gesto anche nei confronti di un giocatore controverso che spesso era contro i poteri forti, e nei poteri forti rientra anche
la FIFA. Si è scagliato
moltissimo
contro la FIFA.
Ad esempio, ecco, sarebbe un bel gesto di riconciliazione che secondo me meriterebbe assolutamente.
Maradona non ha il tempo di vincerlo, lo spieghiamo, no, per chi si fosse perso questo particolare, perché era destinato quel premio all'epoca,
esatto,
ai giocatori europei, solamente ai giocatori,
esatto,
europei.
Poi
è stato allargato,
ha cambiato,
novero.
Però effettivamente direi che si potrebbe dare un
quanti
riscalso.
Ne avrebbe vinti Maradona con le regole di oggi?
Quanti ne avrebbe vinti?
Allora, uno sicuramente, un 86.
No, io sono già sui 3 sicuro.
uno, no, anche l'anno dello scudetto del Napoli, sì, tre probabilmente.
Secondo me 3 o 4.
E anche nel 90.
Esatto, io pensavo a 3 o 4, così senza stare a guardare gli anni, ma a sensazione direi 3 o 4.
Ecco, diciamo così, a sensazione nostra, note vocali.
Poi
che arrivano.
Ha vinto Summer un pallone d'oro,
Basta, andiamo avanti.
Senza voler far paragoni, però.
Al posto di Del Piero, tra l'altro. Vabbè, ecco, un altro numero 10.
Un'altra roba incredibile.
Sentiamo.
Cari amici, buonasera.
Carmelo.
Io naturalmente rispetto le idee di tutti, ma chi ci mancherebbe. Solo, no, io non riesco a scindere perché, insomma, uno è dispiaciuto per l'uomo che se n'è andato, però sicuramente non mi ha lasciato un esempio di vita. Dire che i geni, questo e quell'altro, fanno, rifanno, e poi per televisione senti dire che è un mito, e dopo fanno vedere che ha toccato la palla con la mano e ha truccato un mondiale, e poi tutte le cose che ha preso.
Sono d'accordo con Carmelo quest'oggi, mi spiace Carmelo, non ha truccato un bel niente Diego Armando Maradona.
No,
ha vinto un mondiale da solo.
Anzi, secondo me ha subito anche delle ingiustizie, no?
Nel 94, ricordi?
Sì, quella del 94 è anche un...
ingiustizia, non tanto, sportivo. Però ecco, insomma, è stato nel mirino del calcio, è stato anche sfruttato per certi aspetti, la sua immagine,
da tantissimi,
non è stato protetto.
Quello sicuro.
Poi per carità, durante il suo tempo libero, diciamo così, ha fatto delle leggerezze abbastanza...
sicuramente, e lì dal punto di vista dei comportamenti
decisive, no?
È chiaro che ha avuto i suoi grandi
difetti, ha avuto
una
vita sregolata, droga, alcol, insomma.
Però
di
io
tutto
penso
di più.
Anche alla finale del 90, no, contro la Germania, mi sembra fosse quella, sto andando a memoria,
90, certo,
esatto, anche lì secondo me io non me lo ricordo, ero molto piccolo, ma rivedendolo, rileggendo le cronache dei tempi, lì l'arbitraggio,
no, al di là di tutto, ma quello che insomma abbia
parecchio
fatto
parecchio contrario all'Argentina.
Sì, se ne è parlato. Ci sono anche degli atteggiamenti che non tutti ricordano molto, ecco, in maniera positiva, no? Quel Maradona che contro l'Italia al San Paolo inneggiava allo stadio. Comunque, detto questo, chi lo ha conosciuto in prima persona, ad esempio come Gianni Di Marzio, che è intervenuto ieri. Commovente,
l'ha scoperto lui addirittura, non è che l'ha conosciuto, l'ha scoperto
e oggi
è diventato amico intimo,
e oggi sentiremo chi l'ha portato,
esatto,
a Napoli.
Chi l'ha portato a Napoli, un'idea forse ve la siete già fatta,
lo sentiremo nel corso della puntata, quindi rimanete, esatto, con noi. Ci racconta di una persona straordinaria, mm-hmm, con un cuore enorme, una generosità fuori dal comune.
Il problema suo è stato proprio questo, che era troppo generoso. E
quindi all'uomo non attribuisco nulla, se non magari delle abitudini e probabilmente anche delle cattive amicizie, perché
ecco,
le persone che gli stavano accanto hanno sfruttato la sua immagine, non l'hanno protetto.
Esatto.
Uno si dice che Maradona alla Juventus avrebbe fatto un'altra carriera, non
sì,
si dice nulla di strano, anzi, sarebbe stato protetto probabilmente.
Esatto, avrebbe avuto una società di un certo tipo, dei compagni, una struttura societaria di un certo
consigliato,
tipo.
Consigliato, supportato.
E anche una città intorno a lui che... Cioè, Napoli l'ha soffocato, l'ha completamente soffocato, gli ha succhiato
l'anima.
L'anima, si può dire, sì. Cioè, lui dice, io non posso uscire di casa se non alle 3 del mattino, per quello che vivo di notte, perché io se esco alle 8 del mattino mi saltano addosso. Ecco, secondo me la Juve sì, avrebbe avuto un'altra carriera, e era così generoso che secondo me molti se ne sono
approfittati,
e per uno generoso non dire mai di no ti porta poi a esagerare in questo senso. Allora lì, dal punto di vista economico, dal punto di vista delle azioni che puoi fare, del metterti a disposizione, del sacrificio, finisci per alla fine per dare tutto te stesso e anche oltre, e fai fatica a vivere così. E lui l'ha fatto per molti anni con i compagni di squadra, con gli amici, con i conoscenti. E gli va riconosciuta questa generosità incredibile, che non è soltanto una questione
economica,
e anche
la modestia con i compagni di squadra con cui non si è mai scagliato contro. Queste sono appunto le testimonianze di chi,
esatto,
ci ha lavorato insieme a stretto contatto, si caricava sulle spalle la squadra,
i leader veri sono quelli silenziosi in pubblico, poi in privato magari ti dicono guarda, hai sbagliato in quell'azione lì perché avresti dovuto aspettare la palla un pochino più indietro e darmela subito. Dirlo invece davanti a tutti, alzando la voce,
certo,
non è, cioè è sempre, sono due tipi di leadership diversa, però quella più apprezzata sicuramente è il leader silenzioso, che parla quando deve parlare e lo fa in modo giusto, senza cercare di far sentire, di sminuire gli altri,
questo
non cercare di farlo in maniera costruttiva e non distruttiva.
Nessun compagno di squadra di Maradona ha mai parlato male di Diego, mai.
Ci mancherebbe.
Mai, poi mai, al di là del suo lavoro straordinario dal punto di vista tecnico ed emotivo per la squadra e per i tifosi. Poi diciamo che ecco, cuore grande ma anima fragile, potremmo sintetizzare così,
sì,
e
esatto,
piedi straordinari.
Esatto. Piedi incredibili, cuore immenso e anima un pochino fragile. Un peccato perché avrebbe potuto raccontarci ancora tante cose per tanto tempo Maradona, no?
Senza
per
dubbio.
Diverso tempo. Sarebbe senza stato dubbio. Anche bello poterlo vivere in questi anni del, tra virgolette, declino. Però, insomma, magari vederlo in TV, vederlo in ambienti anche un pochino istituzionali, avrebbe fatto chiaramente in un certo contesto, in una certa situazione, però avrebbe fatto magari bene al calcio.
Ecco. Ha provato a calarsi in dei panni più seri, tra virgolette.
Dico, è quello che dico.
Non ha avuto un esito particolarmente,
esatto,
positivo. Ad esempio l'esperienza, quella di commissario tecnico.
È
no?
Lì, esatto, un po' complicato.
Mondiali
perché...
Sudafrica. Tra l'altro, allora andiamo avanti con la nostra rassegna, poi avremo modo di parlare tantissimo anche di Juventus nel corso della puntata. Come dicevo, Platini, lui di pallone d'oro ne ha vinti tre. Decidendo campionati europei, decidendo campionati italiani e decidendo insomma competizioni internazionali, che di Platini parleremo tantissimo
anche
nel corso della prossima parte.
Sì, sì, sì.
E poi Messi, la pulce, giocatore che con Maradona ha avuto insomma un passato più o meno positivo proprio in virtù,
sì,
del lavoro del lavoro di Maradona come commissario tecnico, ecco, e appunto il lavoro di Messi in campo con l'Argentina. Ci ho messo dentro Rivera, il Golden Boy, soprannominato così,
sì,
da Gianni Brera.
Messi, l'enorme differenza, ma proprio enorme, è che
non ha vinto
con la nazionale,
con l'Argentina,
cioè,
chiarissimo.
Ed è una differenza, secondo me, importante, perché
faccio, ancora ti, tempo
proviamo,
di farlo.
Sì,
eh?
Chiaramente ancora tempo, però sai, non è
però
più...
Non è un capopopolo come Maradona.
Non ha quella leadership
innata. Secondo me
non
ha quell'attaccamento in virtù delle sue origini. Lui sì,
sì,
è argentino, ma
è vero,
cresce calcisticamente in Spagna.
Esatto, è un argentino trapiantato, possiamo dire così. Gli manca forse quella garra, gli manca anche, secondo me, quella personalità. Perché è vero che ha deciso tante partite, ha vinto tantissimo, però poi se hai quella personalità, ti faccio un esempio molto banale: Messi in quel Napoli avrebbe fatto vincere lo scudetto al Napoli? Non lo so, magari sì,
magari sì,
però non lo so. In quell'Argentina là magari anche, però non ci sarà mai la controprova. Maradona ha portato quel Napoli a vincere due scudetti ed ha portato l'Argentina in cima al mondo.
Guarda, ti leggo
un altro,
ma non per qualcosa. Di solito ecco, Stefano Tacconi tira delle bordate, niente male.
Sì, lo so.
Ieri ci ha dato due frasi.
Non solo coi piedi.
Due frasi particolarissime, bellissime. Te ne leggo un'altra. Lui dice, compagno di squadra di Platini, ecco, uh-huh, se avesse giocato nella Juve, Maradona non sarebbe stato lo stesso. Tacconi lo dice, non lo sta dicendo Bagni o Carnevale.
Ma dice non è lo
Carnevale.
Stesso in positivo o in negativo?
In positivo, dice Platini ha avuto grandi campioni in squadra.
Sì.
Maradona ha fatto diventare campioni gli altri.
È vero, è assolutamente
ed
vero.
È la stessa cosa per Leo Messi, credo.
Sì, è la stessa cosa per Leo Messi.
Nel senso che Messi ha avuto grandissimi giocatori, ha grandi giocatori di squadra, mm-hmm, ed è grande lui,
sì,
risolve. Probabilmente però con una squadra, con un Napoli, magari non avrebbe fatto... Questo però sono delle...
Quel Napoli era una,
non
grande,
la controprova,
era una grande
però...
squadra, però forse non era una squadra da scudetto se la rapportavi a quella Juve, no?
Ha fatto diventare lui poi grande quella,
esatto,
squadra. Anche attraverso il suo lavoro, ma non solo, però squadra molto forte.
Vabbè, comunque uno che ti porta due scudetti al Napoli,
Muscolotti,
in quegli anni in cui c'era la Juve che dominava e il Napoli era da non
Careca,
so quanto tempo che non
diceva Napoli.
Esatto, una bella squadra, però non era una squadra, secondo me, con la mentalità da scudetto. Lui ha portato quello, lui ha fatto vincere il mondiale all'Argentina, sono cose che fanno tutta la differenza del mondo in questo momento, ad esempio rispetto a Messi.
Allora, sì, ci scrivono qualche europeo, per lei l'ho incontrato, vedi, tre mondiali e due intercontinentali, certamente, noi stiamo ragionando sul calcio di club, sì, vissuto all'interno dell'Europa e non attraverso una coppa intercontinentale,
sì,
però, insomma, Orei, non a caso, soprannominato così.
A proposito di intercontinentale,
oggi
è l'anniversario,
25esimo anno, l'abbiamo celebrato ieri,
sì,
attraverso
però...
un'anteprima gustosissima con Enrico Turcato. 25 anni fa
25.
La Juventus sollevava la sua ultima Coppa Intercontinentale in quel di Tokyo, attraverso la vittoria contro il River Plate, grazie alla rete di Alessandro Del Piero.
Minuto 81esimo, dopo una traversa di Ortega, un pallonetto su Peruzzi. Sto andando un pochino a memoria, un pochino letto, quindi un po' ho trassato, come si dice da queste parti. Però insomma, assoluto protagonista Alessandro Del Piero, a proposito di numeri 10. Vedi che poi
tutto torna. Facciamo così, chiudiamo per il momento il cerchio che ci porta al notiziario sportivo, poi torniamo con la nostra rassegna dei numeri 10, del calcio e della Juventus. Rimanete con noi.
Radio Bianconera, nati per vincere. Terzo tempo.
Come sempre in diretta, sempre insieme, 19:35 minuti, Marco Spadavecchi, Alberto Mauro,
eccoci.
Davide Ercolin in regia, e i vostri messaggi. Il computer è trovato a funzionare,
vero? E i numeri
10,
sì, adesso funziona bene. E i numeri 10, non ci dimentichiamo che oggi saranno il fil rouge della puntata.
Allora, Moratti ha dichiarato che avrebbe fatto carte false per prendere Maradona, e quindi è recidivo, ci scrive Nicola d'Altamura.
Bravo, bellissima. Nicola, un applauso a te. Tra l'altro è stato molto vicino alla Juve anche Maradona.
Sì.
Piccolo retroscena, forse ne avete già parlato.
Abbiamo
ieri.
Parlato ieri, ne parleremo ancora.
Il signor Agnelli, l'avvocato Agnelli, con grande lungimiranza, ma lui era un calcio, capiva tantissimo.
Sì.
Chiese a Boniperti di seguire
questo
ragazzino.
Boniperti si mise di traverso, diciamo.
Boniperti disse: avvocato, ma se non lo conosco io, ma chi vuoi che sia? Chi vuole che sia questo calciatore? E poi diventò Maradona, lo era già, ma era già in Maradona in potenza, non era già il Maradona. Da lì a poco poi diventò Maradona. Ecco, sarebbe stato bello e anche un po' curioso vedere quella Juve con Maradona. Che era già una Juve incredibile, era una Juve... Era io da scudetto.
Stiamo
già
parlando della Juventus, sì, dell'85 fondamentalmente,
esatto,
no?
Esatto.
Allora, sì, però senza
Maradona.
Senza Maradona, con Maradona, senza Platini, anche lì, insomma.
Sì, certo, Platini era un ottimo giocatore, però Maradona era Maradona.
Maradona era Maradona.
Non
senza
stiamo a fare
dubbio.
Paragoni.
Però paragoni non bisogna
non
farne.
Non se ne posso perché contesti,
anche perché poi
squadre, situazioni diverse, non si possono paragonare.
Diciamo anche un ruolo
giocatori
diverso.
Sì.
Tra
sì.
Maradona e Platini in mezzo al campo.
Sicuramente sì. Tutti, posso dire una cosa, tutti e due bellissimi, starei ore a guardarli giocare a calcio,
ovviamente,
non a guardarli così
e vedere anche loro c'è una immagine strepitosa dei numeri 10, loro due,
sì,
di schiena con i rispettivi numeri 10. Magari
venire,
proviamo a trovarlo.
Me l'hai fatta magari venire in mente adesso, perché da ragazzino avevo un libro di foto di Juventus, credo a cura di Salvatore Giglio, vado un po' a memoria, ma credo di non sbagliarmi su quello, e mi hai fatto venire in mente quella foto lì dei due abbracciati, di spalle se non erro, no?
Esattamente,
allora
di spalle con i due numeri 10, e parliamo degli anni 80, che periodo per il calcio italiano e
sì,
per il nostro campionato. Andiamo avanti, allora, Rivera, Golden Boy, questo ovviamente anche lui nel 69,
sì,
vince il pallone d'oro. Gianni Rivera è stato uno dei primi giocatori divi, diciamo,
è
così,
vero,
insieme anche a Riva,
sì,
che riuscivano a uscire dal campo e sì, a diventare personaggi fuori dallo stesso.
È vero, oltre il calcio, no? Oltre il calcio. E Riva oggi ha parlato di Maradona, ha detto siamo stati simili tutti e due, siamo stati tanto importantissimi per le nostre rispettive origini, i nostri punti di origine, ed effettivamente è vero, no? Cioè la Sardegna si riconosce in Riva e credo che l'Argentina... E la dimostrazione è quel che sta succedendo. Non so se hai avuto modo di guardare le immagini, quella processione ininterrotta di tifosi, simpatizzanti, sostenitori alla camera ardente di Maradona per i funerali. Cioè una cosa incredibile. Io immaginavo qualcosa del genere, ma forse da qua non abbiamo vissuto la totale grandezza a 360 gradi di Maradona in Argentina. Maradona in Argentina credo che sia paragonabile a nulla,
una
qua,
divinità
qua,
terrena.
A nulla, cioè nessun calciatore qua in Italia, secondo me, è vissuto come Maradona in Argentina, forse nulla. In generale qua in Italia è vissuto come Maradona in Argentina.
Ma allora,
forse
paragonabile,
Papa,
esatto, alla Chiesa Cattolica.
Papa Wojtyla o proprio un papa come si deve,
di un
no?
Certo livello.
Un papa di un certissimo livello.
A proposito
come
del papa di oggi, che è argentino, tra l'altro.
A proposito.
Allora, andiamo avanti. Tra l'altro, si chi è che ci diceva che come appunto ci fosse questo quasi parallelismo religioso, no? Tra calcio e cattolicesimo in quella zona del mondo.
Beh, è vero. Una commistione profonda tra due elementi fondamentali della vita, la religione e il calcio. Molto spesso il calcio è vissuto come religione, e magari per alcuni la religione è vissuta un po' come uno sport.
Uno sport.
Però effettivamente è vero, Maradona era Dio. ed era Dio più di... magari per molti Maradona è più Dio di Dio, dello stesso Dio.
Ma è lo stato anche per Napoli, perché ha permesso a quel calcio e a quella città, perché poi Napoli e Maradona sono la stessa cosa praticamente, e lo erano moltissimo in particolar modo in quegli anni, di riscattarsi contro le grandi, in particolar modo in quegli anni, più Milan, più Roma, ma anche la Juventus, considerando la Juventus del 1985... Allora,
posso darti una notizia dell'ultimo non minuto, ma secondo.
Ultimo secondo.
Giusto per fare capire anche a chi ci ascolta. C'è stata un'invasione alla Casa Rosada, che è la location dove riposa la salma di Maradona, la camera ardente. C'è stata un'invasione da parte dei tifosi.
Come avviene in campo?
Un'invasione di campo per Maradona alla Casa Rosada. Quasi incredibile.
E questo ci dice tanto,
da
forse tutto.
DIC Sports.
Vado avanti, questa rassegna, in questa rassegna Albi Baggio, ci ho messo dentro Baggio, il numero 10 più amato dagli italiani, senza dubbio, il quinto realizzatore Baggio di sempre nel campionato di Serie A, e poi pallone d'oro anche lui, vincendo quella Coppa UEFA con la Juventus, in pochi ricordano
93.
Che Baggio abbia vinto esattamente il pallone d'oro con la Juventus.
È vero.
Si dice il meglio l'ha dato al Milan, lo ha dato al Brescia, lo ha dato all'Inter.
Però
penso che lo abbia dato in nazionale. Sì, in nazionale lo ha dato il meglio.
Sì,
ma
anche
il
se nazionale ha avuto
con il club
pochi,
l'ha fatto con la Juventus.
Successo. Secondo me sì, secondo me l'ha fatto con la Juventus. Quel Baggio lì,
lo dice la storia, lo dicono i trofei.
Esatto, aveva qualcosa di Maradona. Cioè è uno dei pochi,
la
secondo
magia.
Me, che aveva quella magia, esatto. Che non vuol dire più bravo, meno bravo, più di classe, meno di classe. La magia negli occhi e nella testa di fare alcune cose.
E nei piedi poi, applicata.
Esatto, ne abbiamo già parlato proprio con in trasmissione, ma quello stop contro la Juve, e lì indossava la maglia del Brescia, avevo già una certa età, ma quello stop a seguire e quel gol contro la Juve è stata veramente una qualcosa di maradonesco. Proprio in come l'ha
maradonesco
pensato
è straordinario.
E come l'ha fatto.
Ma diventerà
maradoniano, maradonesco.
Ci piacciono tutti e due, gli aggettivi.
Anche quel gol di Del Piero contro 10. La Fiorentina, anche quello era maradoniano, no? Di stampo, di concezione e anche di realizzazione. Sono le cose che sono strane, le cose che non ti aspetti, che vanno contro la legge della
esatto.
fisica e dei ben pensanti. Cioè,
sì.
Una cosa così non la puoi fare a calcio, e invece la fai e fai gol.
Non la fai e nessuno pensa che tu possa farla.
Esatto. Il portiere va mai a pensare che Baggio la stoppa con un tocco e se la mette già lì scartandoti con un tocco solo, con una palla da dietro
stop
di Pirlo.
Orientato di
esatto.
una
sì,
certa
ma con
difficoltà.
La palla da dietro, senza, cioè è una cosa incredibile, col difensore a un centimetro. Del Piero, vai a pensare che con quel lancio lì cosa fai? No, calci direttamente al volo sotto la traversa, cioè non vai neanche a pensarlo. Ecco, questo è il guizzo che hanno avuto sicuramente Maradona tante volte e pochi altri.
E Messi Baggio è uno di quelli che ha questi colpi.
Anche Messi. Però un pochino più razionale lui, secondo me, nei suoi gol, nei suoi pensieri e nelle sue azioni. Messi è un pochino più razionale, secondo me.
Allora, sì.
Un po' meno folle.
Un po' meno imprevedibile.
Classe sterminata, ma gli manca quel guizzo di follia che invece Maradona aveva.
Allora, non mancava certamente la follia nemmeno a Zinedine Zidane, numero 10 applicato, perché poi lui indossa il 21,
sì,
indossa il 5, però è un 10.
Lui il 10 non l'ha, in nazionale qualche volta,
nazionale
alla Juve non no, e lui era un 10 nato, e vestito anche, aveva proprio tutto, no? La posizione, le movenze, anche il gol ce l'aveva. Siccome era un ottimo, sarebbe stato un ottimo 10, però ha scelto un altro numero.
Giocatore che poi, appunto, esattamente come Maradona, si prende la squadra sulle spalle,
sì,
e va a vincere quelle partite da vincere, come fanno i grandissimi come Cristiano Ronaldo, no?
A livello di incidenza col Real e con la sua nazionale ha avuto un'incidenza che si
peccato,
può paragonare a quella di Maradona, alla
peccato,
testata.
Per la testata, vabbè, insomma, quell'episodio
per lui,
neanche,
per
neanche
lui.
Tanto peccato,
peccato per lui, per
in un
noi,
certo senso
non
porta
peccato.
Al mondiale azzurro,
esatto.
Peccato con la Juventus che non abbia sollevato la Champions League,
è un peccato
andandoci
vero.
Vicinissimo, sì, per ben due volte,
97 e 98,
98.
Se non erro, sì, molto
proprio
vicino,
così.
È un vero peccato che non abbia, che alla Juve forse era ancora
un po' acerbo,
non so se acerbo, sì, sicuramente acerbo, cioè, perché il meglio poi l'ha dato al Real. Un peccato che non sia rimasto ancora
qualche
anno. Tu
pensi che il meglio l'abbia dato il Real, davvero? Solo perché ha vinto,
allora,
solo tra virgolette, perché ha vinto quella finale, segnando una doppietta.
A livello di trofei sì, a livello di magie forse no. Allora, alla Juve era molto, era probabilmente più bello, e al Real però era dannatamente più concreto. Se uno deve badare ai trofei, che poi è quello che conta nel calcio, dici sicuramente Real. Se tu badi alle emozioni, forse dici Juve.
Raul e Zidane, lui segna il gol decisivo contro il Bayer Leverkusen.
Quel gol brutto, anche bruttino, no?
Sì.
Un gol al volo, abbastanza banalotto.
Allora,
al volo di sinistro, il girato.
Sentiamo
Roberto
qualcosa.
Carlos, mi pare, il cross deviato.
Sentiamo qualcosa, grazie al lavoro in regia, ce l'abbiamo? Davide, pronto.
Abbiamo qualche messaggio, dai.
Sentiamo. Ciao, sono Antonio da Catania.
Ciao Antonio.
Detto Antonio Daff.
Grande.
Volevo
la claxonata era inclusa nella presentazione.
Scusatemi. Io Maradona lo ringrazio per quello che ha fatto sul campo. E a me quello che ha fatto nella
tu
vita.
Tu di quello
privata,
ti devi preoccupare, esatto.
Mi sembra.
Però vorrei dire altrettanto che per me non è stato il più grande in assoluto, è stato uno dei più grandi.
Ci sta.
E il più grande in assoluto per me era Zidane.
Guarda, giusto, insomma, ne stiamo parlando.
Secondo
di
me
Zinedine.
È un'ottima chiave di lettura, sono assolutamente d'accordo anche con la prima parte del messaggio. Quel che ha fatto fuori sono fatti suoi, banalmente. Avrebbe potuto continuare a giocare ancora magari 10 anni.
Ma poi se lo fa una rockstar va bene,
esatto.
Poi ci scrive un libro, se lo fa un giocatore.
Esatto.
Poi
noi non
pentendosi,
siamo qua a condannare o a giudicare la vita fuori di nessuno. Certo, se tu mi chiedi, è un esempio del giocatore
perfetto. Per i ragazzi,
perfetto,
per i giovani, no, è evidente.
O del giocatore ideale fuori dal campo, ti dico no, probabilmente. Ma uno come Maradona, posso dirti, può fare quello che
è
vuole.
È un peccato solo per lui, perché
avrebbe avuto
una carriera molto più lunga, probabilmente
avrebbe fatto
una fine differente.
Esatto.
E magari una carriera anche dirigenziale diversa.
Detto questo,
è lì che la famiglia, gli amici,
esatto,
l'ambiente,
gli affetti,
dovrebbero supportare
intorno,
anche strutturalmente l'atleta.
Lui sai cosa...
è l'uomo.
E di solito gli affetti, gli amici ti sostengono. Lui invece li ha avuti come zavorre. Cioè lui era così forte che nonostante queste zavorre tutto attorno, perché lui si trascinava famiglie, amici, clan, praticamente squadre intere di amici, di conoscenti. Nonostante queste zavorre immense, lui è comunque arrivato in cielo. Pensa se avesse avuto un contesto ideale, amici,
un preparatore di un certo genere,
magari una vita sana. No, mangio pasta di verdura questa sera, vado a dormire alle 9. Cioè, pensa a un Maradona così. Probabilmente non sarebbe stato Maradona.
Oppure anche indirizzato bene, nel senso, vuoi far festa, va bene.
Guarda.
Puoi farlo questo giorno
Esatto,
qua.
Questo
e
giorno.
Basta.
Domani non ti alleni, non me ne frega. Però poi...
Poi però, questi altri giorni qua, ritorna il passato di verdura di cui parlavi.
Giocatori così o sono in un certo modo o sono in un altro modo. Non puoi dire quel giorno sì, quel giorno. O fai fiesta tutti i giorni.
Guarda, ci sono degli esempi anche a livello... Cioè, insomma, dell'alta finanza, ci sono, che poi si scoprono, no? Avere quasi una doppia vita, però è chiaro che per un atleta diventa molto difficile, però questa è un'altra storia, andiamo avanti. Con la nostra rassegna, certamente fuori dal campo, in campo è stato impeccabile, Alessandro Del Piero, ovviamente prima forse addirittura l'uomo che il professionista, no? Si ricorda di Del Piero, oltre che le sue giocate straordinarie, adesso... Andremo tra poco da Marcello Gagliani Caputo.
Marcello Gagliani Caputo, che ha scritto un libro sui numeri 10, l'abbiamo già sentito.
Noi ci divertiamo,
però
perché
è bello,
riprendiamo
è bello
questo
ogni
argomento.
Tanto tornare anche sui libri scritti, numeri 10, che hanno fatto la storia.
La top 10 nostra, c'è Marcello Gagliani Caputo,
tra pochissimo.
Andiamo avanti, altro argentino, un altro mancino.
Snocciola.
O un altro giocatore con il 10 sulla schiena, un altro fenomeno come Omar Sivori,
anche lui molto maradonesco, molto maradoniano nell'atteggiamento, nello sbeffeggiamento. Quello è un tratto raro.
Il cabezon.
Esatto, raro, perché non tutti ce l'hanno, quell'inclinazione allo sbeffeggiare l'avversario. E il cabezon ce l'aveva, quei calzettoni tirati giù, senza parastinchi. Tra l'altro due che si sono presi tantissime botte in carriera, Maradona e il Cabezon.
Non erano protetti neanche da quel punto di vista.
Zero protezione. Maradona è stato quasi spaccato in due da Goicoechea, se non erro, con un'entrata... L'ho rivista, sono andato a rivederla qualche giorno fa su YouTube. Mamma mia. Una persona normale dopo un'entrata del genere non torna a camminare, lui è tornato a giocare e a farlo ad altissimi livelli. Cose che soltanto giocatori di una qualità immensa possono avere. Detto questo, Sivori secondo me è stato forse, possiamo definirlo lo zio di Maradona?
Sì.
Lo zio di Maradona, nell'atteggiamento, nel modo di segnare, nella personalità, nel modo anche di interpretare il calcio, secondo me molto molto simile. Ecco, nell'atteggiamento forse il più simile, atteggiamento.
Decisamente, decisamente. Sì, sì, stavo ragionando proprio sulle, anche sui punti di contatto tra Sivori e Diego Armando Maradona, ce ne sono tantissimi, l'atteggiamento, quel sinistro magico, l'essere argentini ed essere importanti per la propria nazione e il proprio club,
sì, facendo
i tunnel memorabili di Omar Sivori, sì. Poi questo non c'entra niente, parentesi nella parentesi, sai che ragioniamo spesso del tridente, sul tridente,
sì,
no?
Sì.
Quella Juventus aveva già una sorta di tridente, mm-hmm, così antesignano, Boniperti, Charles e Sivori.
Quello è un signor tridente, effettivamente.
Il segnale di quello che poi avvenne.
Hai ragione,
no?
È vero.
Marcello Gagliani Caputo, buonasera.
Ciao Marcello, benvenuto.
E ben ritrovato.
Ciao a tutti, grazie.
È sempre bello con te avere la possibilità di tornare sui grandi numeri 10 della storia del calcio e della storia della Juventus, approfittando e ricordando la straordinaria memoria di Diego Armando Maradona.
Noi abbiamo fatto una carrellata su quelli in generale, no? Nella storia del calcio ne abbiamo nominati una decina, non ancora 10. Siamo quasi
l'ultimo,
arrivati a 10.
Abbiamo messo Del Piero ovviamente,
certo,
e Totti. L'ultimo selezionato tra questi numeri 10, non abbiamo incluso, diciamo così, il presente.
Il presente,
perché
sì,
il presente,
esatto,
è in divenire.
È vero.
Tranne eccezione fatta per Leo Messi.
Esatto,
allora,
che meritava.
Roberto Baggio non c'era in classifica.
C'è. Ci abbiamo messo della Juventus,
c'è,
passati dalla Juventus, Sivori, Del Piero, Zidane, Baggio
non è un 10,
e
però.
Platini. Direi che come selezione
ci siamo andati pesanti,
Sì,
praticamente la metà sono dalla Juventus, sono passati dalla Juventus.
Scusate,
sì,
siamo un po' di parte, però lo sapete, se volete tifare per altre squadre ci sono altre radio.
Marcello, che dire su questo straordinario numero, su questa magia sulla schiena di questi maghi del pallone?
Beh, è un numero che ha fatto la storia del calcio, è quel numero che non è attaccante, non è, diciamo, centrocampista, ma racchiude in sé tutto il meglio dell'uno e dell'altro, perché appunto prende il meglio del centrocampista, quindi il genio, diciamo, del centrocampista, piglia la capacità di andare in gol dell'attaccante e sintetizza tutto insieme in questo numero che ha fatto la storia del calcio, ha fatto la storia della Juve, e penso che continuerà a essere un numero che ancora farà parlare di sé.
Qual è stato, secondo te, tra quelli juventini, quello che si avvicina o si è avvicinato di più a Maradona? Io un'idea ce l'ho, ma voglio sentire la tua.
Beh, io per averli vissuti, io Maradona per fortuna l'ho vissuto, diciamo, direttamente, perché essendo il 74, quando giocava Maradona, è proprio il periodo in cui ho cominciato a seguire il calcio, ho cominciato a appassionarmi alla Juve, quindi ho avuto la fortuna di vederlo, seppur solo in TV. Quello che mi ricordo erano i duelli con Platini hanno fatto la storia. Lui stesso ieri mi pare che l'abbia ricordato definendolo come, insomma, un grande avversario ma mai un nemico. Sono sempre stati due grandi numeri 10 che hanno portato, insomma, alla vittoria, ai trionfi, la Juventus e il Napoli. Per quanto mi riguarda sono particolarmente legato a loro, proprio perché mi ricordo quelle partite straordinarie che si giocavano in quegli anni.
Sì. Che emozione nel vedere e nel ripensare a quelle gare, quella Juventus con Platini, quel Napoli con Maradona. Noi ieri abbiamo parlato con Tacconi, insomma, evidentemente fa male per il popolo bianconero ripensare a quel gol, però dal punto di vista tecnico, balistico e fisico, ecco, quella punizione di sinistro, ecco,
è
quasi spiegabile.
Una preghiera.
No?
Beh sì, ieri è stato anche il mio primo pensiero. Premo saputo appunto della morte di Maradona, il primo ricordo che ho avuto è stato proprio quella punizione incredibile che ha sovvertito le leggi della fisica. Insomma, ha fatto a mettere quella palla lì.
Non lo sapremo mai.
Ancora non ce lo spieghiamo. Il ricordo appunto erano di partite totalmente imprevedibili. Mm-hmm. Cioè, credo che non difficilmente ci siano state squadre così bilanciate, così battagliere come in quel periodo. Cioè, tu cominci a guardare la partita, non avevi idea di come sarebbe andata a finire.
Marcello, cosa ci vuole per essere un numero 10? E soprattutto, come è cambiato il ruolo del numero 10 negli anni, dagli anni 80, cioè partiamo da lì, da quei numeri 10, da Maradona, da Platini ad oggi, come è cambiato?
Io penso che all'inizio, in quegli anni 70-80, il numero 10 sia stata un po' la rivoluzione del calcio, sì, cioè quel fattore che ha dato una spinta in più al calcio, alla bellezza del calcio, allo spettacolo che abbiamo visto sul campo. Oggi, devo dire la verità, è un po' in discesa, perché dopo che Totti si è ritirato, credo che non ci siano più quei grandi numeri 10 a cui siamo stati abituati proprio in quegli anni, cioè negli 80, 70, 90. Sì. Adesso noi ne abbiamo uno che insomma sta cercando di diventare grande, però al momento, appunto, oltre lui non vedo molto.
Sì. Allora, ragionando sui numeri 10 della Juventus, dopo Del Piero, che è importante farlo, no? C'è stato una sorta di momento buio.
Una secessione dei numeri 10.
Ecco, il 10 che non andava a nessuno, un po' perché insomma per il peso della maglia, un po' perché probabilmente non c'era un 10 dal punto di vista carismatico in grado di sostenerlo, quel numero e quella cifra. Poi in sequenza Carlos Tevez, Paul Pogba e Paolo Dybala. Uh-huh. Ovviamente, insomma, non c'è una vera e propria domanda, c'è una considerazione da fare su questo numero. Servono ovviamente spalle molto, molto forti per reggerlo, e serve anche, credo, uno spirito di appartenenza che appartiene a un calcio che non c'è più o che sta scomparendo. Non è retorica la mia, ma un po' è stato sempre così in merito a quel numero della maglia.
Sì, perché comunque il numero 10 non è mai stato una maglia come le altre, proprio perché è stata indossata da campioni come Maradona, come Platini, come Baggio, Totti, Del Piero, eccetera. Non può essere considerata una maglia come le altre, quindi anche quando bisogna assegnarla, non dico che sia un problema, però è una cosa su cui riflettere in maniera approfondita. Io mi ricordo, appunto, dopo Del Piero, che l'ha indossata per quasi 20 anni, qualunque nome fosse fatto sembrava quello sbagliato,
sacrilegio a volte, bene. No? Ecco,
sembrava sì non andasse bene. Quindi lo stesso Tevez poi per fortuna l'ha onorata in maniera anche importante.
Sì, decisamente.
Però quando fu scelto Pogba ci furono tante polemiche, quando fu data Dybala all'inizio qualcuno era scettico. Uh-huh. Diciamo che c'è sempre una ricerca spasmodica del calciatore ideale, che però, appunto, essendo cambiati i tempi in maniera importante, credo che non sia più possibile anche trovarlo. C'è un nuovo Maradona, un nuovo Platini, un nuovo Totti, mm-hmm, un nuovo Del Piero, credo che sia molto difficile da ritrovare.
I tempi infatti sono cambiati.
C'è qualcosa in cantiere, prima di salutarti e ringraziarti,
nuovo
Marcello,
libro.
Un nuovo libro.
Numeri 11?
Numeri 7,
numeri 7 11, forse.
Avevo una mezza idea sui numeri 9, sui centravanti, però ancora diciamo che è molto, insomma, molto non sviluppato, è proprio all'inizio.
Quando lo scriverai poi, tempo, poi chiamaci, così lo presenterai.
Però sì, nel frattempo vorrei dirvi che ho aggiornato la monografia proprio su Dybala, aggiornandola e ampliandola, quindi diciamo inserendo pure l'ultimo campionato, perché ricordiamolo, l'ultimo campionato Dybala ha vinto il premio come miglior calciatore del campionato, insomma è stato un anno importante per lui. Lo dico soprattutto per chi adesso lo sta criticando, dice che insomma non è all'altezza, eccetera.
Noi lo aspettiamo. Comunque, prima di chiudere, Marcello, sei d'accordo con me che quanto erano belli quei numeri di maglia dall'1 all'11 con i giocatori nei loro ruoli?
Nostalgico.
Se tu avevi il 4 eri un difensore centrale e non si scappava, anzi no, in realtà il 5,
mediano.
Il 5 e il 6, il 4 e il mediano, esatto, il 3 il terzino sinistro, il 2 era bello, era una favola.
Sì era bello, era anche un po' un punto di riferimento, una sensazione di sicurezza, cioè sapevi che quel calciatore aveva il suo ruolo e doveva fare quello che doveva fare. Sì. Adesso c'è un po' di anarchia, però insomma dobbiamo anche abituarci.
Quindi top 10, Marcello Gagliani Caputo, ma anche Paolo Dybala, la Hoya Argentina, i tuoi testi in bianco nero, parlando ovviamente della Juventus e della storia della vecchia signora. Grazie davvero, Marcello.
Ciao Marcello, grazie.
Grazie a voi.
Ti risentiremo per le puntate natalizie e per i consigli per gli acquisti, ovviamente anche, giustamente, anche bianconeri. Grazie davvero.
Ciao, Marcello, grazie mille. Scrittore. Buona serata.
Ciao. Un saluto. Ciao a tutti. A risentirci e buon lavoro anche magari, no? Anche
magari un nuovo
alla macchina da scrivere, visto, esatto, che sei un
l'ispirazione
nostalgico.
L'ispirazione viene. Io sono molto nostalgico, hai notato, nel calcio. Sarei ancora per i due punti. I retropassaggi al portiere.
No
scherzo. Why? Scherzo. No, il retropassaggio no. Retropassaggio
due punti no. Nemmeno, basta.
I due punti non lo so. Per i numeri di maglia sì.
Numeri di maglia, però non avresti anche quei numeri di maglia adesso magici associati magari,
so,
a qualcos'altro, no? Il 21 così di Zidane.
Capito. Però Zidane 10. Oppure un altro. Oppure il 7. Non lo so. E io sono per quello. Preferisco. La tradizione sui numeri, secondo me, imbattibile.
Allora, facciamo così, andiamo verso il notiziario, poi abbiamo qualcosa da leggere, qualcosa da ascoltare, ma lo facciamo dopo l'informazione. Rimanete con noi.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta per un'ora, verso le 21, celebrando Diego Armando Maradona, ma non solo, anche tutti i numeri 10 della Juventus, compreso il numero 10, ne parleremo in fondo alla puntata di oggi, e quindi andando anche verso l'attualità e perché no con uno sguardo in direzione della sfida contro il Benevento, ma c'è ancora tempo,
c'è
per
ancora
farlo,
tempo, c'è ancora tempo
ovviamente. Allora, per quanto ci riguarda i messaggi,
forse torna Bonucci per il Benevento, così vediamo, sta provando a farcela per il Benevento,
diversamente il tandem con Danilo,
sì,
e De Ligt,
esatto, gli altri sono ancora fuori, quindi l'unico che può rientrare è Bonucci, forse, perché sta provando, ma dipende molto dal muscolo.
Carlo Alberto da Napoli, che ha fatto questa proposta straordinaria, che magari anche
ci
proporremo ai nostri prossimi ospiti
di questa proposta. Ci impegniamo a essere portavoce.
Sì, esatto, ci spenderemo in merito. Sì, ci dice che effettivamente, no, si entra nel 25esimo anno considerando questo compleanno, perché 1996. Lui c'ha,
è vero.
Esatto, ho due gioie, nasce mio figlio stra-juventino e poi appunto capitan infinito, vince l'Intercontinentale. Carlo Alberto da Napoli, la sua proposta condivisibile, anzi insomma straordinaria direi sotto molti punti di vista, di assegnare il pallone d'oro 2020 a Diego Armando Maradona. Cosa ne pensate? Vi piace come idea anche per celebrare il grande talento,
un omaggio postumo che secondo me si meriterebbe, perché come dicevamo prima riconoscimenti ufficiali ne ha ricevuti pochi, no? Ha vinto tantissimo, quasi ogni tanto, spesso anche da solo, però avrebbe meritato anche qualcosa di più a livello anche personale, no? Perché era uno che pensava tanto, troppo forse, agli altri. Riconoscimenti personali ne ha avuti molti di meno di quel che avrebbe meritato, quindi un pallone d'oro anche postumo secondo me potrebbe essere un grande riconoscimento per chi è stato un grande campione in campo.
Sì, decisamente, e soprattutto in virtù di questo periodo particolare, no? Non si assegna il pallone d'oro per questa terribile piaga mondiale, la pandemia, però si trova comunque il modo di celebrare questo giocatore. Allora, i numeri 10 però non ne abbiamo messi tantissimi.
Se no facciamo le prossime tre puntate, ne mancavano tantissime, Zico uno tra tutti, ma ce ne sono tantissimi che non abbiamo messo, ma per questioni di tempistiche abbiamo dovuto fare una mini selezione, quindi se avete anche voi dei suggerimenti degli altri che vi vengono in mente.
Non abbiamo messo Cruyff perché è considerato un 9,5.
Sì, è vero, anche se qualcosa del 10 ce l'ha Cruyff.
Stava la 14, no?
La 14.
Però, insomma, ragionando sul ruolo, come hai detto, Eusebio, un altro
Eusebio,
escluso.
Sì.
Meazza, tornando indietro nel tempo.
Sì.
Per quanto riguarda invece Ronaldinho, un altro che non abbiamo incluso in questo novero, Romario, Savicevic, Mancini,
di 10.
Zola, Antonioni. Rui Costa, Gullit, che indossava il 4 anche lui se non sbaglio.
Sì, mi pare di sì.
No, Rijkaard indossava il
4, esatto.
Chiedo scusa. Però insomma, come ruolo era molto anche lui, era un trequartista
Gullit,
un po' atipico.
Faccio fatica a definire un ruolo per lui, perché giocava dove gli pareva e giocava sempre abbastanza bene.
Allora, andiamo dal nostro prossimo ospite, grazie al lavoro in regia di Davide Ercolin. Chissà cosa verrà ricordato di Diego Armando Maradona dai millennial.
Io spero
Si porteranno i millennial, coloro nati usiamo questo termine forse impropriamente, comunque le generazioni nate dal 2000 in poi,
quelle più giovani di noi, diciamo,
molto più giovani,
che siamo un po' a metà. Noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo, io non dal vivo, ma abbiamo avuto la fortuna di viverlo.
Però l'ho vissuto.
Vissuto, esatto.
La parte forse finale.
Anch'io, ma va bene così. Non so, io spero che molti millennials o presunti tali si informino, vadano a vedersi su YouTube, perché credo che di fronte a un'emozione del genere, che vivi indirettamente, no? nel tuo paese, in Italia, ma tu vedi in Argentina succedere determinate cose, credo che ti possa venire la voglia... la curiosità di andare a cercarti chi era veramente Maradona, andarti a vedere i video per andare a capire un frammento di quello che è stato quel campione.
Fabio Vergnano, buonasera.
Ciao Fabio, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Il tuo ricordo da cronista al seguito della Juventus, pensando però a Diego Armando Maradona, una partita, un aneddoto, una giocata, un gol?
Giocate e gol tanti, l'ho visto spesso giocare, sì. L'ho visto io. Un ricordo particolare mio ne ho due. Uno, io all'epoca c'era un premio che veniva assegnato da Gianni Savio, che ancora negli ultimi anni ha avuto squadre ciclistiche, è stato il direttore di squadre ciclistiche della Giro d'Italia. In quell'epoca assegnava la bicicletta del goleador, tutti gli anni dava una bicicletta di un certo pregio, sì, al giocatore che vinceva la classifica dei cannonieri, e un anno la vinse lui, ci incontrammo allo stadio comunale dove il Napoli era venuto a allenarsi, non mi ricordo, prima della partita da Juve, e ho incontrato Diego, gli abbiamo dato questa bici, era molto contento, era colpito da questa cosa, insomma era rimasto molto contento. E poi l'incontro a Buenos Aires nel 94, quando la Juve giocò in amichevole, che lui arrivò in albergo a trovare Ciro Ferrara
alle 2 di notte,
che ormai albeggiava e aveva detto che veniva, peccato che si palesò alle 2:30 di notte.
Ma voi l'avete aspettato? Chiaramente, sapendo che arrivava Maradona, uno dice
boccheggiando, barcollando nella hall dell'albergo
fino alle 2 di notte, e quando si è presentato non si è neanche giustificato, perché per lui credo che fosse normale. No,
per lui era normale, perché Ferrara gli dicevamo: Ciro, guarda che non viene, sì, non viene più, t'ha preso il giro. Mm-hmm. Dicevamo: no, viene sicuro, vedrete che viene, però intanto albeggiava quasi. e poi effettivamente è arrivato. Ed è stato un incontro così, non è che siamo riusciti a tirare fuori un pezzo vero autentico, perché poi lui si è messo lì a parlare,
visto l'orario, Ciro, anche
sì, ribattuta a quell'ora lì ormai era finita, magari per il giorno, esatto, dopo
era ribattuta, ma neanche per i giorni dopo abbiamo lasciato perdere, anche perché eravamo privi ormai di ogni velleità noi giornalisti, che eravamo poi in tre al seguito della Juve in quell'avventura, quella trasferta, insomma, che la Juve fece prima di Natale del 94. E poi vabbè, sul campo io l'ho visto vincere la Coppa UEFA col Napoli a Stoccarda, mi mandò il giornale a Stoccarda, l'ho visto alla festa di Ferrara, l'addio, sì, del calcio di Ferrara, che Ciro ci rimase anche male, ma dice: ma lo sapevo che finiva così, perché la festa, l'addio, la festa del calcio di Ferrara
è diventata
Maradona Day.
Certo.
E quando lui entrò in campo fu un'ovazione. Ferrara venne messo da parte un po', anche, no? Ma però del resto, quando uno invita
Ubi
Maradona
Maior
a una festa, non può pretendere che la gente, soprattutto a Napoli, faccia finta di nulla, insomma.
Tra l'altro, scorrendo anche le cronache in queste ultime ore, ho visto che un tuo collega, Bruno Bernardi, che salutiamo, non è più tra noi, ma ci teniamo anche a ricordarlo.
No, anche lui.
Esatto, è stato uno dei pochi invitati al suo matrimonio.
Sì, lui era una cosa, Bruno mi ricordo, era molto orgoglioso, lui aveva un rapporto particolare con Diego.
Ma come ha fatto a crearselo? Perché comunque seguendo la Juve...
Ma lui seguiva spesso il Napoli,
okay,
e lui se l'era creato soprattutto al mondiale dell'82, se non sbaglio.
Sì, sì.
Se l'era creato molto lì, e seguiva l'Argentina anche, e infatti si vantò all'epoca di aver suggerito a Bert Dott la marcatura giusta Maradona o comunque per le contromosse da prendere per battere l'Argentina, cosa sì. che poi avvenne. E quindi con lui si instaurò un rapporto particolare. Lui comunque a Napoli seguiva la Juve, ma andava spesso e quindi era amico, era diventato amico, perché andavano a mangiare a Sacrestia, il ristorante storico dove Diego andava spesso a Posillipo. Uh-huh. E quindi si incontrarono lì e quindi si instaurò un rapporto, insomma, fra di loro.
E quel matrimonio fu un evento epocale.
Credo proprio di sì, io non l'ho vissuto in diretta, però insomma sì, certo.
Quanto ci ha messo a riprendersi il nostro amico Bruno da quel matrimonio, qualche giorno immagino?
Abbastanza, sì, perché era molto fiero, ci ha fatto vedere foto e tutto, insomma era molto contento di questa cosa. Vabbè. Beh, però effettivamente era abbastanza singolare, insomma, come aver invitato lui solo, certo.
Si parla di questo giocatore ovviamente considerando il suo genio in mezzo al campo e la sua sregolatezza, no? Questa dicotomia che appartiene a molti grandi, non solo del calcio. Ti chiedo se c'è un grande rimpianto secondo te legato al giocatore, all'atleta e all'uomo, considerando questa vita molto particolare, molto complicata, anche piena di emozioni.
Un rimpianto in che senso? Rimpianto che...
Il più grande rimpianto secondo te del mondo del calcio nei confronti di Maradona, se c'è un rimpianto?
Ma non lo so, lui ha dato quello che doveva dare, poi credo che aiutarlo a fare di meglio, sul campo è impossibile, uh-huh. ma comportarsi meglio fuori dal campo era praticamente impossibile, perché era incontrollabile. Era difficile fare in modo che lui conducesse una vita meno sregolata. Uh-huh. È stato così, era destino. Lui è stato un grande campione in campo, un pessimo campione, un pessimo uomo, tra virgolette, fuori, perché ha fatto cose sicuramente riprovevoli, però questo era l'uomo Maradona, con tutti i suoi eccessi in campo e fuori.
Sì. Io ti chiedo se secondo te avrebbe avuto una carriera diversa, magari più lunga, alla Juve, no? Se ne è parlato anche, ho visto, spulciando anche le cronache dell'epoca, un'intervista a Mixer dell'avvocato Agnelli, dove diceva: io l'ho consigliato a Boniperti, e Boniperti mi disse: ma io non lo conosco, ma se non lo conosco io non è un giocatore famoso. E de lì a poco divenne Maradona.
Sì, Boniperti magari sbagliò in quell'occasione, perché non è che se non lo conosceva,
certo.
Lui non è che avesse, forse c'era un po' in quell'epoca la presunzione, siamo la Juve, esatto. E sappiamo tutto, invece non era questo. Probabilmente io una cosa che mi sono sempre chiesto, e che ne abbiamo parlato con i colleghi all'epoca, se lui fosse venuto alla Juve in un altro ambiente, in un altro mondo, diverso da Napoli, magari Maradona non sarebbe stato fuori dal campo quello che è stato. Io ho questa idea fissa, che la Juve, come ha saputo mettere in riga tanti campioni in passato, giocatori che magari non erano irreprensibili sotto certi punti di vista, la Juve avrebbe saputo, secondo me, avrebbe trovato l'ambiente giusto per fare grandissime cose, ma non fare cose pessime fuori dal campo. Questa è un'idea che io ho.
Ma guarda, quando parlavo di rimpianti mi riferivo anche a questo, Fabio, proprio aver avuto anche magari una storia calcistica diversa.
Sì, ma infatti
poteva essere un bel salvagente la Juventus di quell'epoca per un giocatore con certe inclinazioni come quelle di Maradona, no?
La Juventus è un salvagente, adesso dico.
No, è vero. Anche Cassano, per dire, per stare ai nostri tempi, probabilmente la Juve avrebbe avuto un'altra carriera, secondo me.
La Juventus è un salvagente, è stato e sarà un salvagente, perché il modo di come si vive alla Juventus, come ci si comporta alla Juventus è uguale ai tempi di Boniperti, ai tempi di Lippi a oggi. La Juventus è sotto questo punto di vista è unica, su questo non c'è il minimo dubbio.
È vero,
quindi come all'epoca, anche oggi chi viene alla Juventus sa che deve sottoporsi a determinate regole, soggiacere a determinate regole, ai comportamenti giusti, e mi pare che nessuno si sottragga e nessuno si lamenti, perché facci caso, quando vanno via dalla Juventus è difficile trovare un giocatore che ne parli male.
È vero.
Mi ricordo ultimamente Pjanic, in passato tutti i giocatori che sono andati via dalla Juventus ne hanno sempre un ricordo buono, che non è una caserma. Non vuol dire, come Cassano disse, che non voleva andare in caserma.
Che sono soldatini, è vero.
I soldatini non sono soldatini, sono persone che sanno stare al mondo. Uh-huh. È ben diverso. Per fare l'atleta bisogna anche sapere comportarsi bene, ovviamente in campo, ma anche fuori dal campo. Uh-huh. Il fatto che la società ti dia delle regole non vuol dire che sei un soldatino. Questo assolutamente lo escludo. Cassano disse una cosa molto, molto sbagliata.
Sono d'accordo, anche perché per arrivare a certi livelli, soprattutto con quegli stipendi, è normale che ci siano delle regole e che ci sia una struttura che...
Arrivare e mantenersi,
esatto,
soprattutto,
esatto,
perché
esatto,
puoi arrivare a essere il numero uno, ma se non ti, ma non ti mantieni negli anni, se non rispetti certe regole.
Certo.
E alla Juve questo è sacrosanto, e lo riconoscono tutti, perché la Juve ti dà proprio una tranquillità anche fuori dal campo, per cui tu hai modo di pensare solo al campo e non pensare ad altro. La Juventus è, adesso non lo dico perché tifo Juve, uh-huh, o perché conosco bene la Juve, ma la Juventus è un esempio per tutti, secondo me, per tutti d'Italia.
A livello di società, di struttura, indubbiamente. Senti, ma c'è un numero 10? Noi prima stavamo parlando, stavamo un po' vivisezionando i vari numeri 10 della storia del calcio e della Juve. Ma c'è un numero 10 della Juve che secondo te si può avvicinare a Maradona, magari per l'atteggiamento, magari per la classe, per la qualità?
Allora, io adesso dirò una cosa che ho sempre detto. Io, per il comportamento, per come era in campo, io ho nel cuore un giocatore solo, Platini. Mm-hmm. Platini giocò in quell'epoca lì, mm-hmm, e io... mi sono preso una scarica di insulti da tutti, ma io fra i due ho sempre scelto Michel, perché Platini era un giocatore che faceva tanti gol, giocava per la squadra e soprattutto era una persona irreprensibile, un uomo irreprensibile nei suoi comportamenti.
È vero.
Io sicuramente Diego Maradona ha fatto cose uniche. Ha fatto anche i gol di mano, ha fatto cose di ogni tipo. Platini per me resta una cosa unica. Io gli ho visto fare come Zidane, certo. Ecco, sono i due giocatori della Juve in cui io ho visto fare le cose più incredibili. Non mi ricordo bene Sivori perché ero abbastanza giovane, ma nelle ultime epoche del Platini e Zidane per me sono state, e Michel all'epoca che giocava negli stessi anni di Maradona, comunque per me resta unico e inarrivabile.
Noi ci fidiamo della tua parola perché tu di Juve ne sai parecchio.
E nel presente Messi, ultimissima, è quello che si avvicina di più.
Messi?
Sì, si avvicina.
Beh, sicuramente Messi è incredibile, è un giocatore che ha dei numeri straordinari. L'erede di Maradona è sicuramente lui, più di Cristiano Ronaldo, che comunque resta un giocatore pazzesco, però le cose che ho visto fare a Messi, i gol che ha visto fare a Messi mi portano alla memoria Maradona sicuramente, questo non ne ho dubbio.
Fabio, grazie davvero come sempre anche per questo ricordo. Fabio Vergnano, a risentirci.
A
buona
Ciao
serata.
Fabio, a presto, grazie. Sempre preziosa la tua memoria storica.
Ti ringrazio, buona serata a
Ciao.
Tutti.
Grazie
Ciao,
davvero
presto.
Fabio Vergnano. E quindi il passato, quel passato raccontato da chi l'ha vissuto.
Pensa che ha vissuto direttamente quegli episodi lì incredibili. Io l'ho letto oggi nelle cronache, che quando Maradona si presentò in hotel... nell'hotel di ritiro della Juventus alle 2 di notte, lui era lì nella hall, incredibile.
1994, no?
1994, sì.
Ce l'ha confessato lui adesso.
Esatto, sì, io sulle date purtroppo ho gravi problemi, però sì. E poi l'ha visto giocare soprattutto. Ha visto giocare Platini, ha visto giocare Maradona, noi abbiamo visto giocare Del Piero, quindi alla fine.
Beh,
male non ci è andata
anche
Zidane.
Anche Ronaldo e Messi.
Cioè, non è che ci è andata così male, però vedere Maradona in quegli anni...
Certo.
Noi l'abbiamo vissuta alla TV, dal vivo, probabilmente faceva
è già una grande
effetto.
Fortuna.
È già una bella cosa.
Allora, per quanto
rispetto
riguarda
ai millennials,
i messaggi dei nostri amici, allora sì, lui ci scrive Carlo Alberto da Napoli. Sì. Di Marzio lo consigliò a Boniperti, lo stesso Boniperti lo disse all'avvocato. Agnelli gli chiese come si chiama Maradona e l'avvocato sembra una bestemmia, disse. Sì. L'avvocato Agnelli preziosissimo è il nostro amico Carlo Alberto da Napoli.
Sì, io ho visto però ieri un'intervista a Mixer dove era l'avvocato Agnelli che diceva io l'ho consigliato a Boniperti e Boniperti lo insabbiò dicendo ma se non lo conosco.
No, allora credo che abbiamo sentito Di Marzio ieri.
Sì.
Lui lo consigliò a Ferlaino. Ferlaino disse troppo giovane, tu sei fissato con questi giocatori.
Sì.
Esotici, sì, ecco. Sì. E poi credo che il passaggio a Boniperti fu successivo.
Sì, probabile.
Però, allora, ragazzi, per quanto riguarda la 10, dopo Del Piero, chi l'ha indossata alla fine è andato via. Io credo che fin qui non tornerà il suo padrone alla Juventus. Del Piero è come fosse un sortilegio, questa appartenenza alla 10. Abbiamo menzionato l'anno 1994 con il nostro amico Fabio Vergnano. Ci spostiamo di 2 anni più avanti. 26 novembre 96. Del 1996 abbiamo anche ricordato come noi personalmente abbiamo vissuto quella giornata
l'abbiamo vissuta di contrabbando ascoltando
la radiolina
medie infrattati nei bagni. C'era uno spacciatore di Juve che era un nostro amico spacciatore di
Juve,
ma
io in classe direttamente con le
tu in classe, noi in bagno, perché in classe in classe forse avevo portato qualche trabicolo, ma mi ricordo che non funzionava un granché, quindi ci dovevamo alternare in bagno e con il nostro spacciatore di Juve che aveva la radiolina e a turno la ascoltavamo con l'auricolare e chi l'ascoltava faceva la telecronaca.
Beh, è chiaro, mi sembra giusto.
Bellissimo, meraviglioso.
L'ultima parte della trasmissione
come
sarà,
sono cambiati i tempi,
anche dedicata, poi è cambiato tutto, no? Adesso c'è il prime time,
adesso te la guardi sul cellulare.
Puoi immaginarti una partita del genere di mattina
alle 10 di mattina, alle 9, non mi ricordo, qualcosa del genere.
Andiamo verso il notiziario sportivo e poi l'ultima parte, celebrando anche l'ultima Coppa Intercontinentale datata 26 novembre 1996. Sì. Rimanete con noi.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, ultima mezz'ora insieme, terzo tempo, il talk show che ovviamente oggi parla moltissimo di Diego Armando
Maradona.
Intanto c'è caos alla Casa Rosada. È spostato addirittura il feretro. Per
esatto, come dicevamo prima, c'è stata questa invasione di campo. Allora, perché cosa è successo? Io sono andato a rileggermi durante la pausa. È successo che a un certo punto la polizia e le forze dell'ordine hanno bloccato gli ingressi. Questa continua cascata di tifosi, sostenitori, simpatizzanti che volevano portare un omaggio a Maradona è stato bloccato. Cosa è successo? Cancelli chiusi e i tifosi hanno iniziato a scavalcare. Anche le forze dell'ordine si sono trovati a dover fronteggiare una vera e propria invasione di non campo ma di abitazione. Ci sono stati anche degli scontri, dei feriti, degli arresti e a questo punto poi per motivi di sicurezza il feretro è stato spostato. Quindi possiamo così simpaticamente vederla così che Maradona genera caos anche quando non è più vivo.
E lo fa, sì.
Suo malgrado chiaramente, però volendo leggerla così simpaticamente. Quest'ultimo episodio curioso che lo riguarda.
Come verrà ricordato Maradona dopo questi giorni ovviamente di celebrazione doverosa nel corso magari dei prossimi anni?
Il giusto equilibrio si troverà poi tra qualche mese, no? Perché adesso è troppo fresco per poter essere oggettivi, ma nonostante
era
questo
era già una divinità in terra, ecco, era già una leggenda vivente.
Lui
verrà mitizzato ancora di più.
Sì, è uno dei pochi che ha acquisito lo status di Dio in terra, che è una cosa abbastanza rara. A lui è capitato, io non, a memoria non me ne ricordo tanti altri sinceramente, anzi forse nessuno. Secondo me sarà ricordato come il giocatore più forte di tutti i tempi insieme a Pelé, o forse
insieme
addirittura più di Pelé. Quello poi è la sintesi del concetto.
Sì, poi insomma de gustibus,
uno può dire meglio Pelé, meglio lui, però di fondo sono loro due e uno può discutere, ma lui secondo me un leggero passo sopra per quella sana follia, sana in campo follia, fuori dal campo meno sana, però devo dire che lo fa, lo mette in leggero vantaggio su Pelé.
Ricordi quella danza Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, con Diego Armando Maradona ballare mentre, insomma,
assolutamente
durante il riscaldamento.
Sì, con gli scarpini slacciati, i lacci completamente aperti, quella tutona della azzurra del Napoli griffata Mars, sponsor tecnico, che lì fece, stavo pensando ieri, fece un'ottima scelta a sponsorizzare il Napoli in quegli anni, in quel periodo, con Maradona, sai, questa immagine qua la stiamo guardando noi 30, 40 e la continueremo a guardare per anni e anni.
Mi correggo, Bayern Monaco,
eh sì. E lì c'è anche un po',
semifinale di Coppa UEFA,
parlavamo di essenza del Maradona, e anche lì c'è tanta essenza del Maradona, no? Scanzonato, ribelle, che danza con tutti, no, a calibrare gli scarpini, lui con gli scarpini slacciati,
sì,
cioè
quasi a così dissacrare,
esatto,
il momento, no?
Come ti immagini su Maradona, io gioco scalzo, gioco con gli scarpini slacciati, guardate come mi scaldo. E comunque la componente del riscaldamento è importante anche nella psicologia di un prepartita e della partita, perché io ti dico, se, e questo facciamo un parallelismo con quel che è successo poche settimane fa a Cesena contro lo Spezia, no? Se tu sei un avversario e tu ti vedi un Maradona, che tu sai chi è Maradona, è inutile che ci gira, fai finta di niente, ma con la coda dell'occhio ti stai scaldando, guardi, e tu vedi Maradona che sta palleggiando come se fosse, non so, con la testa, con la spalla, come se fosse nel suo cortile, prima di apparire del genere, un po' di timore reverenziale ti viene. Allo stesso modo, a Cesena contro lo Spezia, un certo Cristiano Ronaldo, dopo un tot di settimane di inattività, si toglie la maglietta, si mostra a petto nudo. E lì, secondo me, qualche avversario in campo, l'occhio probabilmente gli è caduto, ha detto, oddio, adesso entra lui, e la partita si complica. In effetti si è complicata.
Decisamente, d'accordo con te su questa considerazione.
Sono tattiche, strategie, no?
Oggi celebriamo, doverosamente, Diego Armando Maradona, ma anche una giornata, quella del 26 novembre del 1996, ricordando la Coppa Intercontinentale. Lo facciamo anche grazie alla presenza di Valeria Ciardiello. Buonasera Valeria, ah, e benvenuta.
Ciao Vale, che piacere ritrovarti dopo tanti anni. Ciao Valeria.
Volto noto per quanto riguarda i colori bianconeri. Sappiamo anche che è giorno di festa lì in casa, perché papà Ciardiello, sì, compie gli anni. Ecco.
Sì, infatti. Allora, devo dirvi la verità, ragazzi, sono fuggita in camera da letto dei miei genitori, come potete constatare dalla tenda dietro, perché stiamo festeggiando il compleanno di mio papà, che oggi compie gli anni, mio papà Carmine, grandissimo tifoso della Juventus, perché se io sono juventina lo devo a lui, e quindi fatemi fare gli auguri anche di buon compleanno al mio papà.
Li facciamo anche noi, facciamo anche noi. Ci uniamo, auguri Carmine, bene.
Tanti auguri, continua così, a Carmine, continua così. E tanti auguri anche alla Juventus, no? Considerando quella... Sì. La finale quel giorno, cosa ricordi di quel 26 novembre del 96, Coppa Intercontinentale, Juventus River Plate, rete di Del Piero? Ci stiamo anche interrogando sui grandi numeri 10 della storia, ovviamente Pinturicchio è presente, ti chiederemo molto anche in virtù del tuo rapporto con l'ex capitano della Juventus, però quel 96 così trionfale.
Beh, guarda, io mi ricordo che ogni partita della Juventus, in particolar modo le finali o comunque le partite di successo, erano, diciamo, rappresentavano una sorta di rito in casa mia. All'epoca vivevo ancora a casa con i miei genitori e quindi bisognava cenare presto.
Ecco,
perché poi
quali sono le ritualità? Tutti... Magari sta ascoltando papà Carmine, esatto, e si fa una risata.
Sì, no, guarda, sta ascoltando sicuramente, di là che ascolta già collegato. Però insomma mi ricordo proprio che si cenava presto e che poi ci si metteva tutti sul divano davanti alla televisione, anche mia mamma, insomma, perché è stata coinvolta anche lei nel tifo e nelle, diciamo, partite della Juventus, e ancora oggi è così, perché ancora adesso, per quanto poi io e mio fratello siamo usciti di casa, ogni partita della Juventus i miei genitori sono collegati, insomma, puntuali sul divano.
Ognuno ha i suoi riti, è giusto così, ed è giusto rispettarli fino alla fine. Valeria, il personaggio, il protagonista di quella partita è stato Del Piero, che ha segnato il minuto 81, ha regalato la coppa alla Juventus, l'ha trascinata sul tetto del mondo. Ci racconti un po', tu che hai avuto modo di viverlo professionalmente direttamente a Vinovo, no? Gli allenamenti, i post-allenamenti, ci racconti un po', a proposito di numeri 10, abbiamo fatto una carrellata su tutti i numeri 10 della storia, non proprio tutti, ma insomma i maggiori della storia del calcio, in particolare quelli juventini. Raccontaci un po' il Del Piero anche fuori dal campo.
Guarda Alberto, allora ti ringrazio per questa domanda, perché mi riporta un po' indietro nel tempo, quando appunto lavoravo per Juventus Channel, sì, e spesso ci incrociavamo a Vinovo o condividevamo insieme le partite la domenica. Ma guarda, Alex per me è ancora oggi un amico, nel senso che... ragazzo straordinario, grandissimo professionista, veramente molto molto dedito al suo lavoro, sì, di calciatore, persino maniacale per certi aspetti. Grande senso di responsabilità nell'indossare la maglia numero 10, che per lui è sempre stato un numero estremamente significativo, sul quale poi ha costruito anche, diciamo, il suo periodo post carriera, perché anche i ristoranti che ha aperto recentemente si chiamano 10 e comunque in ogni caso è un numero che lo ha sempre accompagnato. Una persona molto seria, veramente un grande grande innamorato del calcio, oltre che della Juventus, e secondo me una persona che è riuscita a esprimere nella vita il proprio talento. Non capita a tutti.
È vero, è vero.
Però diciamo, lui è riuscito a capire qual era il suo X factor, a seguirlo e a realizzarlo, e di questo è sempre stato molto grato. Secondo me è una delle sue caratteristiche, diciamo, più importanti, principali, come persona.
Te lo immagini in società, Del Piero, tra poco, tra qualche anno?
È maturo? Ormai i tempi sono, sì, ha girovagato un po' per il mondo, un po' in India, un po' in America. Adesso potrebbe anche tornare
al di là del fatto che faccia benissimo il lavoro di commentatore sportivo.
Assolutamente,
però,
sì.
Ma allora, guardate, sinceramente non lo so, e vi spiego perché. Perché, allora, dal punto di vista delle competenze o delle capacità, non ci sono dubbi che lui potrebbe essere un ottimo dirigente. Anzi, un dirigente, secondo me, di grande visione, lungimirante, innovativo. Però io credo che lui abbia anche fatto una scelta diversa, ossia quella che si è goduto tutto il periodo in cui è stato un grandissimo calciatore, si gode adesso il calcio da spettatore con competenza e sempre, diciamo, professionalità, però ha fatto anche una scelta di vita molto forte, è andato negli Stati Uniti, lì sta crescendo la sua famiglia, i suoi figli, appunto è entrato nel business della ristorazione. Onestamente non credo che abbia tutta questa voglia di indossare i panni di dirigente, perché comunque essere un dirigente è molto diverso, sì, che essere, vero, un calciatore o addirittura essere un allenatore. Poi magari mi stupisce, lo vedremo negli uffici della Juventus o di qualche altra squadra, però non so se tra i suoi desideri c'è quello di diventare un dirigente nel mondo del calcio. Cioè comunque lui può restarci vicino, ma in altre forme, secondo me forme che gli consentono di divertirsi di più, perché lui è sempre stato un grande giocatore, nel senso uno che amava il gioco, e quindi giocava a calcio perché il calcio è un gioco e quindi si divertiva.
Esatto.
Ci fidiamo.
Fare il dirigente, allora, sì, assolutamente, guarda, fare il dirigente è un po' troppo lavoro, no? Giocare a calcio è un po' un divertimento, un po' più un divertimento. No, poi probabilmente avesse voluto farlo, avrebbe già
però sai, no, si parla di quell'addio, no?
Sì, quell'addio un po' controverso,
una fine particolare, poi, no? Considerando la sua parabola,
è vero, assolutamente sì, però poi sai, il tempo mitiga ogni,
certo,
cosa.
Naturalmente.
Valeria, io continuo a battere su questo tasto qua perché sono curioso proprio in prima persona, ma ci racconti anche un po', a parte Del Piero, se tu che hai avuto modo proprio di conoscere i giocatori direttamente, qualche aneddoto, qualche simpatia, no? o qualcosa che succedeva dietro le quinte che noi dal di fuori non potevamo.
Qual era l'aneddoto quello?
Sì, ma anche se ci dici, non so, lui usciva sempre per ultimo, lui invece
io
era scaramantico.
Ricordo Camoranesi che arrivava sempre tardi.
Sì, io mi ricordo Buffon che usciva sempre per ultimo. Quando dovevamo aspettare Buffon mi facevo il segno della croce prima, fuori da Vinovo.
Sì, anche perché Buffon ama stare sotto la doccia ore,
ecco, esatto,
cui, diciamo, rimaneva proprio fino all'ultimo nello spogliatoio con calma, con tranquillità, se ne andava. No, guarda, allora, quello che posso dire è in realtà che molto spesso si pensa che i calciatori siano un po' extraterrestri, no? Sicuramente lo sono dal punto di vista del conto in banca,
sì,
ma al di là di quello veramente sono dei ragazzi e spesso anche dei ragazzi molto giovani. Per cui quello che vi posso dire è che in realtà fuori dal campo erano persone proprio normali, cioè che amavano anche le piccole cose normali, quotidiane. Ad esempio di Del Piero mi viene in mente questo particolare carino, che lui appunto, essendo un grande professionista, era molto ligio nel corso della settimana alla dieta, no?
Sì.
Giustamente si doveva alimentare in un certo modo, a maggior ragione quando poi c'era il giorno della gara, ma quando terminava la gara, quindi c'era un po' quel momento in cui per qualche ora mi posso rilassare, ho giocato, magari abbiamo pure vinto, quindi posso pure festeggiare, che lui mangiava le patatine. Sai le classiche patatine, quelle dei
sacchetti? Sì, 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 sì.
Ecco, che non è che facciano proprio bene alla salute.
No. L'avesse visto Ronaldo, gli avrebbe tirato un morso, credo, conoscendo.
Esatto.
Però.
E invece Alex, che amava molto più, e credo ancora adesso, il salato del dolce come gusto, si sfondava di queste patatine e poi diciamo basta, dal giorno dopo, dalla mattina, era di nuovo diciamo in regime alimentare di dieta. però dopo la partita c'era questo momento in cui
il rito della patatina, incredibile, bello.
Ecco, Del Piero aveva il mito della patatina. Dybala, il numero 10 di oggi, credo ami moltissimo il mate, no? Qualcosa del genere,
quello. Sì. Da buon argentino e in particolare sudamericani, perché anche Bentancur, che è uruguaiano, il mate non gliene scappa una.
E quindi un ultimo intervento insieme, prima di lasciarti alla la tua serata, Valeria, dopo Del Piero, Tevez, Pogba e appunto Paolo Dybala, questa 10 ballerina. E questo presente altrettanto instabile legato all'argentino, croce delizia anche dei suoi allenatori, ultimo appunto Andrea Pirlo, come possiamo fotografare il momento di Dybala, considerando quello che è stato, no, recentemente MVP della Serie A, ma anche questo calo di rendimento, il rinnovo che non arriva?
Beh, guarda, allora io penso che ci sono tanti fattori, no, che giocano poi nella dinamica della prestazione dei giocatori, perché se pensate a Morata, io onestamente giuro, quando ho sentito che sarebbe tornato alla Juventus non avrei mai creduto che ritornasse con tale caparbietà, naturalezza e anche performance, perché sta giocando benissimo. Quindi ci può stare che magari uno come Dybala stia attraversando una fase, dal punto di vista fisico non è al massimo della forma. Probabilmente psicologicamente si sente anche un po' superato lateralmente, magari in maniera inaspettata. Io quello che mi auguro e spero, lo dico anche un po' così, insomma, come speranza generale, è che magari proprio adesso, con la morte di un argentino come Diego Armando Maradona, cioè talento assoluto del calcio, il numero 10 per eccellenza, che magari possa anche scattare qualcosa, no, nella testa di questo giovane atleta, nel dire: ho ancora qualcosa da dire, da fare alla Juventus.
E da dimostrare.
Se non sarà così, per carità, gli auguriamo il meglio anche magari in un'altra squadra, perché è giovane, può giocare ancora alcuni anni, e anche bene peraltro. Però io vorrei vederlo con uno spirito di riscatto diverso, perché è un grande giocatore, un grande talento, ed è anche giusto che lo faccia vedere, soprattutto in questa Juventus allenata da uno come Andrea Pirlo. Quindi se c'è il palcoscenico migliore perché possa esprimersi, credo che sia proprio la Juve di quest'anno.
Quindi... E sarebbe l'ennesimo assist, no, di Maradona.
Sì, indiretto
in questo caso,
però sì,
nei confronti di un connazionale. Valeria, grazie davvero.
È stato un piacere rivederti. Saluta Carmine e ancora e
tanti auguri.
E buona serata.
Buona serata,
ciao,
presto,
Valeria.
A risentirci.
Ciao,
Valeria,
presto.
Ciardiello, ciao. Giornalista e conduttrice televisiva anche di Juventus Channel. Abbiamo il piacere e l'onore di avere in collegamento, e quindi torniamo sul tema forte della giornata, il ricordo verso Diego Armando Maradona. Direttore Luciano Moggi, buonasera.
Buonasera,
grazie di essere
benvenuto.
Qui.
Buonasera a tutti.
Sarà, non so io, la centesima intervista che fa in queste ore, immagino.
E quindi anche di più.
Abbiamo letto anche il suo articolo
molto
bello, in cui racconta molto bene il personaggio fuori dal campo, che è quello che un po' mancava, no? Perché in campo l'abbiamo visto tutti, però fuori ci mancavano questi pezzi del puzzle che lei ha messo insieme in questo articolo.
Eppure, guardate, in campo l'abbiamo visto tutti.
Sì,
fuori
è
dal
vero.
Campo l'hanno visto in pochi, probabilmente io, Ferlaino e i compagni. Eppure tutti hanno avuto da dire qualcosa,
ecco,
anche quelli che parlavano male di Maradona adesso parlano bene, quindi bisogna morire per fare.
Però considerazione, per gli amici della divisione abbiamo una strepitosa foto con lei, appunto insieme a Diego Armando Maradona, che la abbraccia, e credo sia risalente al suo periodo a Napoli.
Ma io con Diego avevo un rapporto eccezionale, per me era come un figlio, perché nella sua ingenuità faceva delle cose che praticamente gli venivano spontanee. Poi era impossibile adirarsi con lui per tanto tempo, perché una battuta scherzosa, uno scherzo tipo quelli di Scherzi a parte, tutte queste cose che facevano parte del bagaglio di Diego ricomponevano praticamente un'atmosfera, anche fosse stata magari litigiosa in un certo momento, ecco. Quindi era un ragazzo che si sapeva far voler bene, e io ho litigato spesso con lui, devo dire, ho litigato spesso, però mi sono accorto che recidiva, a volte sì, a volte no, e io ho cercato nel migliore modo di portarlo avanti, ci sono riuscito in parte magari, però credo che il rendimento di Maradona sia stato quello di un campione, e poi si faticasse a portarlo al campo ad allenarsi, era una cosa che conoscevano tutti, quindi è inutile stare qui a discutere.
Certo.
Il problema di fondo sapete qual è? Ve lo dico in tre parole. A me non piace, soprattutto in queste occasioni dove c'è il morto fare tanta retorica e parlare praticamente di banalità, di cose fatte, di frasi fatte, di frasi dette, eccetera. Per cui mi limito a dirvi, secondo me, chi era Diego Maradona come uomo, perché come giocatore lo conoscete tutti.
Eh sì.
Come l'avrebbe visto alla Juventus, direttore?
Allora, alla Juventus probabilmente non sarebbe potuto venire, perché era, diciamo, se vogliamo considerare l'uomo, oltre che il giocatore, dico che era un po' piuttosto ribelle,
sì,
e non per colpa sua, spesso e volentieri, un po' rivoluzionario, anche un po' folle se vogliamo, ma ingenuo e altruista.
Sì.
Questo era Diego Maradona. Io quando lui praticamente ha sposato, sono stato con lui a Buenos Aires e ho visitato i luoghi dove è nato, veramente di povera gente, su questo penso che non ci siano dubbi. Certo. Bene, quei luoghi praticamente lui non l'ha mai dimenticati, ma non solo, non ha mai rigettato il discorso di essere nato povero, ha sempre fatto quello che praticamente fa uno che diventa ricco, sì, che ha fama, che è nato povero e ha sempre aiutato i poveri, specialmente a Napoli, a tutti quelli che gli chiedevano aiuto. E questa è la parte bella di Diego Maradona, che non conosce nessuno, e tutti parlano, ma nessuno praticamente conosce nella vera essenza quello che questo uomo aveva nel cuore.
E noi la ringraziamo per avercela raccontata, insomma.
Grazie davvero.
Io le chiedo ancora questa, oggi ricorre l'anniversario 25 anni da quella coppa, l'intercontinentale alzata a Tokyo. Dalla sua Juve, con Del Piero protagonista. Ha un ricordo di quella partita in cui la Juve si sissò sul tetto del mondo?
Ricordo, è una vittoria praticamente della Juventus molto bella, quindi ricordare, si ricordano le vittorie, io ricordo anche le sconfitte perché cerco di farne tesoro per vedere gli sbagli dove sono stati fatti, però quando si vince è più leggera la cosa, si leggono meglio gli errori se ci sono stati e poi si fa festa. Questo è il ricordo mio di una Coppa vinta. O di una Coppa vinta o di un campionato, e la vittoria è sempre un qualcosa di importante che agisce nell'intimo delle persone e che praticamente porta a gioire. Quando si vince non si può che gioire, e questo è il ricordo migliore.
Grazie direttore di averlo condiviso con noi, come sempre, grazie davvero.
Grazie direttore.
Direttore Luciano Moggi,
buona serata, arrivederci. Beh, bellissimo il ricordo di Luciano Moggi su Maradona e anche su quell'intercontinentale.
Prendi Moggi, ti prendi il ricordo straordinario di Maradona e poi sì, la sua squadra va a vincere l'intercontinentale, l'ultimo grande trofeo vinto dalla Juventus.
È vero.
Sono dei personaggi assolutamente, ecco, unici.
Unici che hanno fatto la storia del calcio, no?
In tutto e per tutto.
Poi si può discutere, a uno piace, a uno non piace, uno è d'accordo, l'altro non è d'accordo, fuori dal campo, dentro il campo. Maradona e anche Moggi hanno fatto la storia del calcio recente, no? Degli ultimi anni, dei decenni.
Peruzzi, Torricelli, Ferrara, sì, Montero, Porrini, Di Livio, Deschamps, Zidane, Jugovic, Del Piero, Boxic, con l'ingresso in campo di Tacchinardi. Questa è la Juventus campione del mondo.
Boxic è un giocatore strepitoso, incredibile, che però io mi ricordo era sempre infortunato, aveva gravi limiti fisici, ma quando era a regime era un'ira di Dio, era una specie di Vieri ancora più veloce, meno centravanti forse e più devastante.
Alan Boxic
era un grandissimo giocatore
che arriva alla Juventus per sostituire fondamentalmente il partente Gianluca Vialli.
È vero, dal Marsiglia, se non è, sto andando completamente a memoria, non vorrei spararla, però purtroppo in
dalla Lazio
sì, prima
Olimpico Marsiglia,
esatto sì, sì, dicevo, in Italia dal Marsiglia, ha avuto meno fortuna di quel che avrebbe meritato Boxic, perché secondo me era veramente un attaccante incredibile, però purtroppo
allora ha vinto però la Champions League con Marsiglia,
sì,
l'Intercontinentale con la Juventus, sì, la Supercoppa con Juventus e Lazio,
vabbè,
europea,
direi che
è una
fine...
Coppa a coppe con la Lazio, vabbè, direi che le ha
direi
fatte
che
tutte,
comunque
le ha accuse, quasi tutte,
gli è mancata qualcosina,
due scudetti, uno con la Lazio e con la Juventus, due Coppa Italia, insomma, un palmarès di tutto rispetto per Boxic, per quanto attiene insomma anche il suo lavoro con la nazionale croata, assolutamente da ricordare. Di quella squadra ricordiamo anche ad esempio la presenza di un certo Sergio Porrini, che ieri è intervenuto da noi, un equilibratore, un giocatore assolutamente necessario per quella difesa.
E sono forse meno appariscente, però sostanza
meno alla page, meno meno di grido, diciamo così,
ma di...
comunque assolutamente uomo spogliatoio. Hanno confessato anche al nostro amico Enrico Turcato che quei giocatori sono stati un po' il collante dello spogliatoio,
è vero, i gregari tra virgolette, no? Quelli che magari
Torricelli. Non doveva neanche giocarla quella finale che non stava bene. Una difesa così...
Un Torricelli finale io comunque lo farei giocare. Anche
una difesa così, Torricelli, terzino destro, Ferrara, Montero, Porrini, granitica.
Con Peruzzi,
Con Peruzzi.
Non mio cugino, Peruzzi.
E questo centrocampo con Deschamps, Jugovic e Di Livio.
Deschamps, Jugovic, Di Livio, tanta roba.
Deschamps in mezzo.
Anche Jugovic, giocatore straordinario, anche un pochino forse sottovalutato, ma straordinario.
E poi Zidane, che ha il tempo di arrivare, vincere la sua intercontinentale con la Juventus e poi di giocarsi con le due finali di cui abbiamo parlato.
Vabbè, Zidane, lo conoscete tutti, inutile che stiamo a parlarne, no? Tanto.
Vabbè. Quella Juventus che appunto gioca con quel sistema di gioco, il 4-3-1-2.
4-3-1-2, è vero. Con Zidane si cambiò, perché Zidane... Come fai?
Obbligo al cambio.
Come fai? Dove lo metti se no Zidane? No, a centrocampo non lo puoi mettere, davanti no. Ci vuole il trequartista. Che poi Zidane lo interpretava un po' a modo suo, però alla grande.
Tra l'altro,
alla grande.
Coppa Intercontinentale che aveva anche un fascino particolare, proprio perché era questa coppa in grado di unire i due mondi del calcio.
Si
è
chiamava Toyota Cup all'epoca.
Tra l'altro Del Piero non vince solo la coppa, ma si prende anche una bella Toyota.
La Toyota. Non so se poi però da Tokyo a Torino come...
Non so, gliel'avranno spedita.
Spedita a pacco celere? Non lo so, è complicato. Costa più la spedizione che la macchina, forse. No, detto questo, sì. Te la ricordi nelle foto d'esultanza con questa chiave gigante d'oro in mano, d'oro di plastica, in mano, che esulta.
Era una doppia coppa. C'era la Toyota Cup e c'era l'Intercontinentale. Esatto. Era brandizzata come competizione. Esatto. Poi arriva il Mondiale per club.
E si giocava a Tokyo.
Sì.
E poi dopo invece...
Che univa questi due mondi, no?
Esatto.
Il calcio è uno sport fondamentalmente europeo, nato tra l'altro in Inghilterra, e sudamericano. E questa competizione metteva insieme, per i millennial, lo spieghiamo.
Esatto, lo spieghiamo. Cari millennial, ascoltateci, perché ogni tanto qualcosa di buono vi raccontiamo.
Ogni tanto però, metteva insieme questi due mondi, ecco, con appunto la vincitrice della Coppa Libertadores e la vincitrice della Champions League, poi il Mondiale per club, che ha anche messo dentro un po' il resto del mondo, la nuova formula che è slittata rispetto alle attese, dovrebbe addirittura coinvolgere molte più squadre. Diventa un vero e proprio campionato, quindi non vanno solo i campioni a giocarsi il Mondiale per club o l'Intercontinentale.
Era la Coppa dei Campioni. Coppa dei Campioni, perché si andava a giocare
la Coppa dei Campioni, giocavano solo i campioni.
Esatto, adesso non è più la Coppa dei Campioni, perché giocano anche i secondi, i terzi, i quarti non sono i campioni.
Caro Mauro,
lo
già
so,
da un po'.
Ma io sono nostalgico, oltre i due punti, i retropassaggi e tutto, niente VAR ovviamente.
L'ultima Champions che vincerà Juve, la prima Champions tecnicamente, se stiamo ad analizzare queste sottigliezze, è quella che appunto, tra l'altro gioca la Juventus, quella Champions League, l'anno dopo ovviamente ci arriva perché vince lo scudetto,
chiaro,
e l'anno successivo va a disputare la Champions League con il Milan, ed era un'eccezione perché andava il campione e il campione della nazione.
È vero.
C'erano rari casi in cui le nazioni portavano due squadre.
Comunque quella sì che era la Coppa dei Campioni,
la Champions League,
perché se arrivi quarto non è una Coppa dei Campioni, è una Coppa dei Quarti.
Ma la Champions vinta dalla Juve era, adesso non vorrei dire, però era già una formula comunque rivista rispetto alla prima Coppa dei Campioni,
immagino di sì. Ma comunque noi siamo per la nostalgia, football nostalgia,
va bene. La caratteristica fondamentale, cioè la differenza fondamentale tra la Champions League e la Coppa dei Campioni, oltre alle tante sottigliezze, ovviamente quello che hai detto tu, non ci vanno solo i campioni, ma ci vanno le prime dei rispettivi campionati, e poi la primissima Coppa dei Campioni aveva tutte gare eliminazione diretta. Questa è l'altra grande differenza.
Pronti via,
rischiavi già di uscire, un po' come avveniva in Coppa UEFA con i 32esimi di finale.
Esatto, 32esimi. Vabbè.
Siamo quasi giunti al termine di questa puntata molto a Marcord.
Come la Coppa Italia, no? Che si parte da
tabellone.
Oggi Torino Entella alle 14.
Che meraviglia!
L'ho guardata, ti dico.
Benissimo. Sì, la Coppa Italia, che è l'unico trofeo che dà la possibilità di, alle squadre della serie cadetta, certo, diciamo una volta, di arrivare in fondo alla, esatto, competizione con le squadre di Serie A, ma quella è un'altra storia. Quanto siamo nostalgici quest'oggi.
Oggi molta nostalgia, così. Però parlando anche di Maradona, di Platini, tu hai già spento di Intercontinentale.
Oggi non si è stato d'accordo con
lui. Il mio PC fa un po' le pizze.
Avete discusso un po'.
Esatto.
Un saluto anche a Davide Ercolini in regia. Come sempre un piacere da parte mia essere in vostra compagnia.
Anche
ora
per me.
La parola passa a Due in bianco nero by night. Buona serata.
Ciao.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole. Il talk show in bianco nero.